Do ancora scusa, e pian piano arrivano tutti i pezzi del mosaico. Grazie mille, benvenuto.
Buonasera, intanto vi ringrazio per aver aderito a questo incontro. Io sono Lorenzo Giusti, mi occupo di comunicazione aziendale. Diciamo che la mia parte è stata quella di coagulare gli interessi su questo tema e ho incontrato Andrea Trentini e Enrico Engelmann, che sono gli autori del libro. Ringraziamo il presidente della provincia che ha voluto stare qui con noi, il consigliere Luca Gibillini che SEL, e manca ancora il consigliere Bove di PDL che sembra che sia ancora impegnato in consiglio per il bilancio, quindi dovremmo avere un po' di pazienza. Noi intanto cominciamo. Dunque, la storia di questo testo è nata quasi, diciamo, senza. Scusate? No, niente. È nata quasi per caso, come molte cose interessanti. C'è stato un incontro di interessi sul web, qualcosa che è nato all'interno di pagine Facebook in cui si trattava di mobilità. Il mio interesse per quanto riguarda è legato alla percezione della collettività delle iniziative delle amministrazioni, cercando di capire come la collettività reagiva a qualsiasi tipo di disposizione comunale. Ho incontrato Andrea Trentini e Enrico Engelmann, che erano estremamente competenti nel campo delle analisi dei valori, diciamo, dell'inquinamento e tutto ciò che riguardava un corretto utilizzo della lettura dei dati. Quello che è emerso subito era che nel web, e probabilmente nel web appare con maggiore enfasi, esiste uno scontro che avviene su due piani di dialogo, quello che è squisitamente ideologico, legato ad una sana passione ideologica, e quello che invece è un'analisi più tecnica, più fredda, chiamiamo più laica, per la quale ci vuole un certo coraggio per poter esporre in modo concreto i dati senza essere viziati, diciamo, dalla passione ideologica. Sul web tutto questo si traduce in accese discussioni, piuttosto interessanti perché sia da una parte che dall'altra, diciamo, chiamiamoli le due macro categorie di chi è d'accordo nei confronti di certe disposizioni, di chi è contrario, emergono delle posizioni interessanti, soprattutto perché ci si rende conto come è difficile riuscire a trasmettere dei concetti apparentemente semplici. Io adesso passo la parola agli autori del libro che hanno voluto dare una lettura il quanto più laica possibile a dei dati. Questo ha suscitato da subito un'accesa reazione, perché a quanto pare dare un'interpretazione più stretta, ci sono, a quanto pare, cioè, è una cosa che non viene gradita facilmente. Prima do però la parola al Presidente Podestà.
Grazie. Innanzitutto faccio una mozione d'ordine, visto che Marco Valerio, è perso nei problemi del bilancio comunale, cosa che potrebbe tenerlo impegnato per qualche mese,
No,
temo.
almeno una settimana.
No, ecco, non di più
Limitiamo.
perché poi c'è un obbligo francamente di legge. Ma
Farei il
inviterei,
preventivo nel
se tu
2014.
sei d'accordo,
Assolutamente.
Franco De Angelis, che era qui con me per tutt'altri motivi, che ha visto il tema. E siccome, oltre che assessore al territorio della provincia di Milano, è stato, come tutti noi ricordiamo, per decenni protagonista della vita politica e amministrativa. Poi quando arriva Marco Valerio Bove gli lascio il mio posto, mi metto lì ad ascoltare. No, credo che la cosa importante sia confrontare le idee. Sul tema, intanto grazie di aver scelto Isimbardi per una riflessione che secondo me è importante, e grazie agli autori, a Trentini e a, chiedo scusa, Engelmann, Enrico Engelmann, per il lavoro che è stato fatto. Questa è una, diciamo, materia sulla quale ognuno di noi è partito con certi convincimenti. Credo che sia corretto misurare degli effetti, no? Poi uno può anche trovare giustificazioni diverse rispetto a quelle di partenza, e farò un esempio preciso nelle domeniche di chiusura del traffico. Credo che si sia partiti con un'ipotesi di miglioramento dal punto di vista della qualità dell'aria, poi, dati alla mano, questo non è successo, anche perché, e ben venga un governo metropolitano, non ha senso che un comune lo fa, un altro non lo fa, creiamo soltanto disagio ai cittadini. Allora uno deve fare, approcciare il tema su scala metropolitana, per come è conformato la nostra realtà territoriale, un conglomerato di paesi, di città così interconnesso, osmotico direi, che non può essere diverso. Poi uno può anche dire, ma è anche bello girare in bicicletta e passeggiare durante una domenica al mese. Può essere, è una lettura che alcuni danno. Personalmente, se dovessi prendere su questo specifico tema, poi torno sull'area C, una soluzione di questo tipo, cercherei comunque di non rendere impossibile certe direttrici di penetrazione o di uscita. La cosa importante è avere, diciamo, l'atteggiamento laico, è stato definito da Giusti, che è quello di analizzare obiettivamente quali sono i risultati. Poi la spinta di lettura ideale, ideologica, chiamate come volete, è sempre utile, no? Io personalmente sono sempre stato, lo dico perché l'ho detto a suo tempo con grande serenità, contrario al discorso dell'area C, perché dal punto di vista della qualità dell'aria non c'era assolutamente da aspettarsi nulla di diverso. La diminuzione del traffico è vero nel centro, è meno vero intorno all'area C. A me è sembrato un modo per, è antipatico dirlo, poi quando lo dicono le cose che facciamo noi mi irrito, no? Però abbastanza per fare cassa. E la cosa che trovo assolutamente impropria è di due tipi. Io faccio un brevissimo saluto, poi sto qui ad ascoltare che imparo soltanto. È di due tipi. Prima di tutto, per chi ci abita, veramente è inconcepibile, lo dico con grande convinzione. Due, attenzione, che come sempre massacriamo la parte più debole della società. Perché? Perché sono sicuro che chi è la persona più ricca del mondo? Non lo so.
Bill Gates,
ad esempio. No. Berlusconi, non lo so. Chi volete, no? Di entrare quattro volte, andare avanti e indietro, non gli può cambiare la vita, no? Viceversa, vi sono molti che hanno bisogno anche dal punto di vista professionale di avere un'accessibilità di un certo tipo. Obiettivamente è molto caro questo importo che viene richiesto. Io credo che sia forse più accettabile l'idea di fare allora delle aree dove non ci può essere circolazione di mezzi, ma garantendo gli abitanti evidentemente, ma il significato non spacciamolo per un fatto di qualità dell'aria, no? Rendiamoci conto che il traffico diminuisce all'interno, lascio perdere il discorso degli incidenti perché mi sembra... Allora vietiamo la circolazione, incidenti stradali non ce ne saranno più. Però intorno il fatto di non trovare parcheggi, che è una delle grandi difficoltà di questa città, che parcheggi sotterranei non ne abbiamo in maniera sufficiente, secondo me. Il fatto di pensare di poter fare un'area di questo tipo senza avere la Circus Line, che ritroviamo a Londra, ad esempio, per cui hai una situazione obiettivamente diversa, credo che ci debba, ma con serenità, cioè io credo che, e termino, che questo paese abbia bisogno di ragionare serenamente sulle cose, no? Quindi il fatto di dire ma io ero guelfo, non posso assolutamente spostarmi da un'altra parte,
diventare gibellini,
ecco. Era un modo di assist che avevamo già concordato,
non è male.
No. Ecco. Però io credo che abbiamo bisogno di essere sereni nell'analisi che facciamo, perché bene o male parliamo della qualità di vita dei cittadini, parliamo della possibilità del sistema Milano, quindi del sistema Italia alla fine, di avere dei livelli di capacità competitiva di un certo tipo, abbiamo bisogno di fare dei ragionamenti che prescindono da posizioni, secondo me, ideologiche. Questo non vuol dire non avere visione, questo vuol dire avere visione, ma poi misurare sugli effetti reali quelli che sono i risultati del tutto. Io ho fatto un saluto che è stato un pochino, forse mi sono allargato un po', no? Però sono qui, credo che sarà bellissimo poter ascoltare gli autori prima di tutto e poi nella logica del dibattito. Grazie.
Allora vi faccio una proposta. Io avevo un po' di materiale, ma vorrei farla molto veloce in modo poi da dare possibilità di litigio ai politici e eventualmente al pubblico, così tanto le informazioni che vi racconto sono, e che vi racconterà Enrico dopo di me, sono ovviamente disponibili sul libro, quindi carrellata molto molto veloce sugli argomenti principali. Primo, il metodo che abbiamo utilizzato è stato il più possibile metodo scientifico, cioè a dire qualunque cosa noi affermiamo nel libro è verificabile e riproducibile, nel senso che i dati su cui lavoriamo, scusate, c'è un moscerino, i dati su cui lavoriamo sono disponibili circa in rete, dico circa perché fra un secondo vi dico perché, e le metodologie che abbiamo usato sostanzialmente sono metodologie statistiche molto banali, le raccontiamo tutte nel libro, per cui tendenzialmente tutti i nostri ragionamenti sono verificabili e riproducibili. Nel metodo scientifico di solito si dovrebbe usare una cosa chiamata rasoio di Occam, cioè a parità di fattori è la spiegazione più semplice, quella da preferire. Purtroppo abbiamo notato nel corso degli anni che non sempre è così, entrano in gioco delle ideologie, appunto, che tendono a tentare vie che non sono le più semplici, proprio per dimostrare che un'ideologia è migliore di un'altra. Dicevo sui dati, i dati sono più o meno raggiungibili sempre, tutti i dati su cui abbiamo lavorato sono raggiungibili su internet, nel senso che sono in qualche modo scaricabili. Più o meno perché? Perché molti siti di molte pubbliche amministrazioni, comune e regione comprese, provincia un po' meno, ma perché ha meno dati da distribuire, sono scaricabili con dei vincoli che rendono il processo di scaricamento molto complicato. In alcuni casi i dati non ci sono, nel caso del Comune di Milano, mi spiace, adesso vi segnalerò cosa eventualmente manca, il Comune di Milano pubblica pochissimi dati interessanti, ha un sito open data molto ampio, ma i dati veramente interessanti che riguardano per esempio l'inquinamento di solito non ci sono. La regione invece, con l'ARPA Lombardia, pubblica i dati, ma ha un form di scaricamento dei dati, cioè un modulo di richiesta dei dati, che permette di scaricare un singolo inquinante di una singola centralina per un periodo di al massimo un anno, per cui se uno dovesse tentare di scaricarsi tutti i dati di tutte le centraline ci mette tipo 6 mesi. Allora quello che ho fatto io nel corso degli anni è semplicemente, come si suol dire tecnicamente, grabbare, cioè scaricare giorno per giorno i dati della giornata, e ho i dati dal 2004 a oggi senza doverli chiedere ogni volta alla Regione Lombardia o all'ARPA. E sono dati che posso rendere disponibili, qualcuno me li ha chiesti via email e li ho mandati. Comunque, carrellata velocissima per sfatare alcuni miti. I miti sono, tipicamente, sulla peso, cioè sulla quantità di inquinamento che esiste nell'area di Milano, Lombardia, ma anche Italia in realtà. Allora, le normative europee prevedono alcune soglie, alcuni livelli soglia per i vari tipi di inquinanti. I vari inquinanti monitorati sono benzene, ossido di zolfo, eccetera, eccetera, e questa è una veloce carrellata dei vari dello stato dell'aria per i vari inquinanti. Guardate il benzene, la riga verde, poi lo vedrete anche in altre slide, è la riga soglia, per cui come vedete per esempio il benzene è da circa il 2006-2007 che non supera mai la soglia, quindi benzene lo possiamo tirare via. Diossido di azoto ha due soglie, una è una soglia di superamento, l'altra una media annua. In questo caso il 200 scusate, microgrammi non viene praticamente mai superato da 20 anni a questa parte, è arrivato l'altro ospite, mentre la media annua effettivamente dà ancora qualche problema, però è abbastanza sotto controllo. Il diossido di zolfo, come vedete, è praticamente sparito, non ha più nessun problema dal 92 circa a oggi, non supera nessuna soglia prevista. Il monossido di carbonio, se qualcuno nota una strana linea verde sopra il titolo della slide, la linea verde è la soglia. Ok, quindi è fuori dallo schermo per intenderci, per cui il monossido di carbonio è sotto soglia di un bel po'. Attenzione a non confonderlo con l'anidride carbonica. L'ozono, anche qui come vedete ci sono tre soglie a seconda, ci sono tre soglie diversificate, vedete le linee verdi sono fuori schermo, ok? Nel senso che da quando vengono monitorati da quando viene monitorato questo inquinante non ha mai superato la soglia. In realtà non è proprio vero, nel senso che quelle erano medie. Questo è il dettaglio, invece questo è i diagrammi che vi ho fatto vedere prima sono direttamente presi dal sito dell'ARPA, mentre questi diagrammi che vedete con un formato un po' più strano sono fatti sui dati che ho scaricato io, quindi li ho creati io questi diagrammi, per vedere il dettaglio dell'ozono, e in questo caso vedete che qualche superamento c'è, però sono superamenti tipicamente estivi e dovuti all'irraggiamento solare. Le polveri sottili, il grande tema sono le polveri sottili. La riga tratteggiata che vedete intorno al 97 è il confine tra la misurazione totale delle polveri sospese e dal momento in cui hanno separato la misurazione fra PM10, 2,5, in realtà 2,5 molto più recentemente, comunque da polveri totali a tutte le varie categorie. La prescrizione europea è 50 microgrammi come soglia di superamento e come vedete dal 97 oggi l'andamento è periodico e sembrerebbe superare. Vediamo il dettaglio dal 2008 a oggi, questo è sempre sui dati scaricati da me. Vedete la soglia, la riga verde a 50, dal 2008 a oggi qui vedete un andamento più o meno sinusoidale, cioè sopra sotto sopra sotto sopra sotto, il sopra è l'inverno, il sotto è l'estate circa. Vediamo qualche dettaglio in più, questi sono i primi sei mesi dell'anno 2011, cioè senza area C, e vedete che anche qui 2011 gennaio lato sinistro dello schermo, fino a 2011 luglio lato destro dello schermo, vedete che dall'inverno all'estate naturalmente il PM10 scende. Questo dicevo 2011 senza area C, questo è 2012 con area C, come vedete anche qualitativamente, così a occhio, adesso guardiamolo a occhio, poi Enrico vi farà vedere i dettagli di questa cosa, non è cambiato molto, anzi tutto sommato, questo sono tornato indietro, tutto sommato quasi quasi l'area C ha anche un pochino peggiorato la situazione. Questo è il 2013 sempre con area C, sempre i primi sei mesi, non è cambiato molto rispetto al 2012, rispetto al 2011. Altra cosa importante da sapere, altro mito da sfatare, che questo l'ho provato sulla mia pelle qualche giorno fa parlando con una persona che è poi la copisteria dove sono andato a stampare il libro, mi diceva, vabbè, ma tanto i limiti li alzano in continuazione, quindi è chiaro che l'inquinamento peggiora, ma i limiti li alzano e quindi siamo sempre a posto. E io gli ho detto, guarda che purtroppo invece è il contrario esatto, i limiti nel corso degli anni sono stati abbassati, cioè a dire, dal 97 dove vedevate prima i grafici 90 e rotti a oggi, i limiti sono periodicamente stati abbassati da, non so, 100 microgrammi, 50 microgrammi, 40 microgrammi, adesso si propone il 20 microgrammi. Questo perché? Perché vabbè, vari studi, varie proposte di legge, eccetera, eccetera, tendono a rincorrere, un po' come faceva Alice nel Paese delle Meraviglie, a rincorrere una soglia che in realtà naturalmente per il progresso tecnologico, per il miglioramento dei sistemi, sistemi in generale, non necessariamente di trasporto, qualunque essi siano, migliorano l'aria. Cioè, dal 30 anni a questa parte, l'aria è migliorata per alcuni inquinanti di un fattore 10, che non è poco. Cioè, vuol dire che per molti inquinanti l'aria di 30 anni fa era 10 volte più inquinata di oggi. L'unico inquinante che rimane un po' sopra sono le polveri sottili e sostanzialmente, lasciatemelo dire, questa è un'affermazione che faccio io da ipotesi di gomblotto, come dico sempre, è perché in realtà c'è un interesse a tenere alto questo allarme mediatico. In realtà, per esempio, se si usassero i vecchi metodi di misura, cioè le medie, invece che il numero di sforamenti, non si avrebbe il problema. Il nuovo modo di stabilire le soglie infatti prevede che si contino il numero di sforamenti piuttosto che le medie annue, anche se il numero di sforamenti è fatto da sforamenti di qualche microgrammo al metro cubo. Quindi 10 sforamenti di 2 microgrammi al metro cubo, io affermo, quindi sono contestabile naturalmente, in fondo possiamo anche ignorarli. È più importante guardare 10 sforamenti da un microgrammo o una media annua o una media mensile, una media settimanale, quello che volete, però a me interessa vedere il livello generale dell'inquinamento, non tanto il numero di sforamenti. E io faccio sempre la metafora, è come se voi aveste un amico che arriva sistematicamente in ritardo di 5 minuti a tutti gli appuntamenti. È un ritardatario? Sì, è un ritardatario, ci mancherebbe, ma non è uno a cui togliete il saluto. Sapete che gli date un appuntamento 5 minuti prima e siete a posto. Inoltre ci sarebbe anche da dire alcune altre cose. Per esempio, molte centraline non sono molto a norma. Ci sono delle normative sempre europee che stabiliscono che questa non è una centralina lombarda, però anche se guardate in giro in via Senato, per esempio, dovrebbero stare lontano dagli alberi, perché gli alberi emettono delle sostanze, si chiamano terpeni, che sono associabili alle polveri sottili, per cui dovrebbero stare lontano dagli alberi. Poi esiste un problema di scorporo del fondo, esiste una cosa chiamata fondo naturale che è una, diciamo, una misurazione di un qualunque inquinante, adesso noi parliamo delle polveri sottili, però qualunque inquinante in assenza di attività umana avrebbe un certo livello che è il fondo naturale. Ora, le normative europee prescrivono che andrebbe scorporato, in Italia non si fa, non so all'estero onestamente, in Italia di sicuro non si fa. Quindi sostanzialmente quello che io affermo è che lo stato dell'aria a Milano, in Lombardia, in Italia non è così messo male, è messo abbastanza bene perché quasi tutti gli inquinanti sono sotto soglia, tranne le polveri sottili hanno un andamento stagionale che porta le polveri sottili ad aumentare in inverno. Non c'è lo scorporo del fondo, quindi se già scorporassimo il fondo probabilmente nemmeno avremmo questi sforamenti. Potremmo discutere sul metodo di misurazione delle soglie, cioè con il fatto di contare il numero di sforamenti invece che le medie mensili, annuali o settimanali, che dir si voglia. Per cui tutto sommato, e questa è un'affermazione ovviamente mia e assolutamente contestabile, potremmo anche dire che non dobbiamo fare nulla. Okay? Cioè che non è un problema così grave, ci sono altri problemi più importanti. Okay? Naturalmente, qualora però volessimo di decidere che le polveri sottili sono un problema da affrontare, i problemi si affrontano nel momento in cui si conoscono le cause, le fonti di questo problema. E le fonti di questo problema, nel caso delle polveri sottili, non sono gli automezzi privati. Perché dico non sono gli automezzi privati? Perché gli automezzi privati nel corso degli anni sono stati ampiamente modernizzati, per cui adesso a seconda degli studi che prendete, non importa, potete raccattare informazioni ovunque, mediamente vi dicono che il peso del parco autoveicoli e motoveicoli privato pesa sulle polveri sottili per circa l'8-9%. Cioè tutto il trasporto pesa tra il 30 e il 40, a seconda degli studi che trovate, ma il trasporto si intende tutto il trasporto, compresi i mezzi pubblici. Okay? Il trasporto privato, cioè i mezzi nostri, fisicamente nostri, pesa circa l'8-10% quando c'è qualche studio che esagera, cioè che la prende molto larga. Per cui tendenzialmente direi che se proprio vogliamo, però potremmo anche non prendere provvedimenti, se proprio volessimo prendere dei provvedimenti potremmo rivolgerci ad altri che non siano gli autoveicoli e i motoveicoli privati. Carrellata velocissima su alcuni altri miti importanti da sfatare, che sono: se andate a guardare le normative europee stabiliscono dei livelli di emissioni dei veicoli. Nel caso dei veicoli diesel vengono stabilite dei limiti di emissione che sono per certi inquinanti, in questo caso l'ossido di azoto e le polveri sottili, mentre una cosa interessante da notare è che per le automobili e i motoveicoli, dico sempre anche i motoveicoli perché faccio parte di un comitato di motociclisti, di cui trovate gli adesivi fuori tra l'altro, gli autoveicoli e i motoveicoli a benzina, esclusi i due tempi, non emettono polveri sottili. Per cui, per esempio, accanirsi contro veicoli a benzina di qualunque classe euro, fossero anche euro zero, è una bestialata dal punto di vista delle polveri sottili. Perché le polveri sottili non vengono emesse da veicoli a benzina. Nel senso che anche tecnicamente le normative non prendono in considerazione le emissioni di polveri sottili dei veicoli a benzina, perché non ne emettono. È un motore che non emette polveri sottili, ripeto, esclusi due tempi. Non solo, ma attenzione a fare di tutta l'erba un fascio, cioè a dire, un'amministrazione pubblica potrebbe dire, vabbè, noi abbiamo tutti i mezzi pubblici non inquinanti, tutti i mezzi pubblici ecologici, sono tutti euro 3, 4, quello che è. Attenzione che per i mezzi pesanti le normative europee usano delle unità di misura diverse rispetto a quelle per i mezzi privati. Cioè il mezzo pesante viene misurato in grammi al kilowattora, il mezzo leggero viene misurato in grammi al chilometro. Il che vuol dire che un autobus Euro 3 rispetto a un auto diesel Euro 3 non sono comparabili. O meglio, sono comparabili nel momento in cui uno decide, per esempio, un certo tragitto, okay, una certa capienza di un mezzo e una certa capienza dell'altro, e fa un po' di conti che trovate sul libro. Discutibili quanto volete, perché nel libro io ho messo una serie di ipotesi assolutamente ingegneristiche, cioè a dire facciamo un tragitto di 5 km, facciamo che porta 8 persone, facciamo che è di un certo tipo il veicolo A, il certo tipo il veicolo B, quindi tutti i parametri che si possono cambiare. Con quei parametri viene fuori che un bus Euro 3 diesel deve catturare le esigenze di 30 veicoli diesel Euro 3, ok? Cioè deve catturare completamente le esigenze di spostamento di 30 possessori di veicoli diesel. Se mettiamo dentro invece anche i veicoli, per esempio, a benzina, l'autobus diesel Euro 3 perde uno a infinito. Perché? Perché l'autobus emette polveri sottili, l'auto a benzina no. Quindi qualunque numero di autobus di auto a benzina non farà mai la stessa emissione di polveri sottili di un autobus diesel. Lasciamo perdere poi il fattore di congestione, è un'altra cosa che possiamo discutere tranquillamente, ovviamente. Altra cosa, l'ultima, sui limiti di velocità. Molte amministrazioni dicono diminuiamo i limiti di velocità, che così diminuiamo l'inquinamento. Mi dispiace, ma non è così. Qualunque motore a combustione, cioè motori, diciamo così, che hanno un rendimento non lineare, come in questo caso, hanno un punto di efficienza massima. E il punto di efficienza massima si situa, l'un per l'altro, possiamo discutere anche questo, tra i 50 km all'ora e i 100 km all'ora. Fuori da questo range, guardate come è fatta la curva, fuori da questo range la quantità di emissioni aumenta esponenzialmente. Per cui se io mando un veicolo a 30 all'ora, a 20 all'ora, gli faccio inquinare 2-3 volte tanto rispetto a un veicolo che va da 60 all'ora. Non parliamo poi di far andare veicoli a combustione interna in stop and go, cioè a dire metto rotonde, dossi rallentatori, semafori, eccetera, eccetera. Sono tutti fattori che aumentano sempre esponenzialmente il peso emissivo di un veicolo, qualunque esso sia questo, indipendentemente. Quindi dicevo, si potrebbe non fare niente, ci si potrebbe accanire solo con alcune cose. Tipicamente, in realtà, visto l'andamento delle polveri, estate e inverno, probabilmente, dico probabilmente perché ci si può discutere ovviamente, si potrebbe guardare un po' di più al riscaldamento e agli impianti industriali che non agli autoveicoli privati. Comunque, che cos'è che si fa e che cos'è che è discutibile secondo noi? Blocchi del traffico su mezzi, per esempio, che nulla hanno a che vedere col problema attuale. Del problema attuale sono le polveri sottili, si fermano i veicoli a benzina, perché? Non si sa. Si mettono pedaggi, si diceva un attimo fa, si crea una scarsità artificiale di una risorsa che in realtà probabilmente non avrebbe un grosso problema di per sé, o meglio, il problema di per sé del traffico urbano nel corso degli anni, e qui per vostra fortuna non è solo colpa dell'ultima amministrazione ma anche di altre amministrazioni precedenti, è stato rendere sempre più difficoltoso il traffico in città. Anche qui, sensi unici assurdi, rotonde, rallentatori, eccetera, eccetera, eccetera. Restringimento delle strade, giustamente mi stavo dimenticando, dove non serve assolutamente niente, vedete Corso Italia per esempio, e cose di questo genere. Senza un corrispettivo in servizi, cioè un pedaggio di un'area C che di fatto è solo un vincolo di ingresso in un posto dove non c'è un servizio ulteriore, non è un'autostrada dove ci sono due o tre corsie, ci sono gli autogrill aperti 24 ore su 24, c'è la benzina aperta 24 ore su 24. È solo per entrare in un posto dove prima si entrava gratis. Non è un caso che, andate a cercare le robe tipo Car2Go e altri car sharing, sono nati nel momento in cui è entrata in vigore l'area C. Perché? Perché la creazione di area C ha creato uno spazio economico in cui certe società, meglio per loro, ci mancherebbe, io non ce l'ho contro di loro, si sono infilate facendo pagare ovviamente ai cittadini il loro revenue. Ultima cosa, l'obsolescenza imposta, cioè a dire nel corso degli anni sia la regione sia ovviamente in qualche modo anche l'amministrazione comunale di Milano ha di fatto imposto una rottamazione, cioè un'obsolescenza de legge dei veicoli. Perché? Perché a un certo punto si è detto ai cittadini: tu non puoi più circolare, questa è l'ordinanza regionale, tu non puoi più circolare, se vuoi circolare cambi mezzo, affaracci tuoi, vediamo un incentivo, sì, 500 euro, grazie, una macchina ne costa un filino di più, per cui tendenzialmente l'incentivo è una presa per il sedere. Il fatto che il cittadino debba spendere dei propri soldi per poter ottenere lo stesso tipo di servizio che aveva prima, vabbè, a voi i commenti, sulla pelle dei cittadini. Ah sì, scusate, cercatevi in rete le ultime dichiarazioni di Lupi, il ministro Lupi, che ha detto dal 2015, 18, 16, non mi ricordo, non circoleranno più in tutta Italia gli euro 0, 1, 2, 3. Una roba del genere ha detto. Stiamo parlando di 11 milioni di famiglie che dovranno cambiare la macchina. Prego? Sì, le paga lui, credo. Ha detto che le pagava lui di sua tasca propria. Vi passo la palla a Enrico.
Per cambiare pagina, giusto? Dunque, allora... Sì, destro, sinistra, su, giù. Ok. Dunque, io adesso tornerò di nuovo sull'area C e polveri sottili per approfondire un po' la cosa. Cosa sono innanzitutto le polveri sottili? Sono nient'altro che particelle sospese di diametro maggiore o uguale o inferiore a 10 micrometri equivalenti, nel senso che possono avere delle forme qualsiasi, basta che abbiano delle proprietà che corrispondono a particelle standard con quelle dimensioni lì. La figura indica un po' l'ordine di grandezza di queste particelle. E le fonti possono essere sia antropiche, ovvero dovute all'uomo, non so, impianti termici, motori, impianti di riscaldamento, inceneritori, poi non se ne parla molto, ma anche l'usura dei freni, l'usura delle gomme. Oppure anche naturali, per esempio molto importante sono i vulcani, dove ci sono, gli incendi, pure anche la movimentazione della terra, per cui anche l'agricoltura è fonte di polveri sottili. In riva al mare, non a Milano, ma dove c'è il mare, anche le onde possono portare a forti quantità di polveri sottili, la salsedine è un tipo di polvere fine, e anche la vegetazione sotto forma di polline, di parti polverizzate delle piante e così via. Ecco, dal punto di vista chimico le polveri sottili sono estremamente varie, possono essere, contengono una componente inorganica, una componente organica, poi si dividono in polveri sottili primarie, che sono quelle che vengono emesse come tali, e polveri sottili secondarie, che sono polveri che si formano a partire da componenti che sono già presenti nell'aria. Comunque sono cose tecniche che potete trovare nel libro, si potrebbe dire moltissima, ma penso che non aggiungerebbe più di tanto. Quello che si dice sempre è che le polveri sottili sono molto dannose alla salute, allora nessuno nega che le polveri sottili non facciano bene, però bisognerebbe anche dire, cioè mettere l'affermazione in relazione con la quantità. Quello che succede ogni anno è che sui giornali si leggono degli articoli allarmanti di morti con delle cifre, insomma praticamente sembra che, come diceva già Andrea, c'è un'emergenza vera e propria, non ci si stupisce non vedere i morti ai lati delle strade. Allora, per analizzare la validità di queste affermazioni ci sono due vie. Una sarebbe quella di dover andare a prendere uno per uno tutti questi studi, analizzarli dal punto di vista metodologico, dal punto di vista dell'approccio, eccetera, eccetera. L'altro è vedere, cioè l'altro approccio consiste nel vedere a valle di tutto se c'è concordanza fra questi studi, perché è chiaro che condizione necessaria, ma neanche sufficiente perché ci sia, che queste affermazioni siano corrette e che siano concordanti fra di loro, perché non lo so, se uno chiedesse quanto è alto il Monte Everest e uno dicesse 80 metri, quell'altro dicesse 800 e uno altro 8000, probabilmente direi che come minimo due di questi hanno torto. Questa tabella raccoglie i link sulla versione online, poi potete cliccare e vedere i link, ad articoli in cui si fanno affermazioni relative ai presunti morti per inquinamento a Milano, in Lombardia e in Italia. Se guardate i numeri c'è la variabilità più totale, si va da 93 a 7000. Io addirittura ho messo un punto di domanda perché mi sembrava talmente esorbitante questa cifra relativa a Milano che secondo me era proprio un errore tipografico. Tra l'altro la cosa assurda è che questi numeri che vengono detti inseriti in questi articoli sono ultra precisi, tipo nel 2011 sono stati 3224 morti, come se i morti avessero l'etichetta. Allora, dal punto di vista di una persona che ha una minima conoscenza della statistica, risulta evidente che c'è qualcosa che non va. Questi numeri non possono essere molto, non possono essere veri semplicemente. E il punto è che questi numeri vengono ottenuti da studi, due parole giusto per spiegare un minimo. Questi studi sono epidemiologici, nel senso che si mette in relazione l'andamento del PM10 con non so, i ricoveri in ospedale piuttosto che i decessi registrati. È solo che questo poi non è un approccio restringente, perché come spieghiamo nel libro ci sono mille fattori concomitanti, oppure potrebbe essere la temperatura di per sé, piuttosto che, insomma, è come andare anche a prendere uno che vuol misurare l'altezza del mare guardando l'altezza delle singole onde, cioè ogni onda, siccome la fluttuazione rispetto a quello che si può misurare è molto grande, non vuol dire niente. Allora, le polveri sottili sono influenzate dai fattori ambientali, in particolare pioggia, vento e temperatura. Della pioggia adesso non approfondirò, comunque è noto che quando piove l'aria viene più pulita, per cui la concentrazione di polveri sottili diminuisce. Interessante il caso del vento, e si vede che mettendo in grafico il valore logoritmo, il logoritmo in base 10 della concentrazione di polveri sottili in funzione della media del vento, anche loro in logoritmo base 10 del vento del giorno stesso e del giorno prima, si ottiene una ottima correlazione, per cui il vento è molto importante. Quando c'è vento le polveri sottili calano drammaticamente. Però ancora più interessante di tutti è il caso della temperatura. Quello che ho fatto è stato vedere se si poteva in qualche modo stabilire un rapporto fra la temperatura e la concentrazione delle polveri sottili. Ovvero se la concentrazione dei polveri sottili poteva essere espressa come una funzione della differenza fra la temperatura media nei mesi in cui fa più caldo, giugno, luglio, agosto, e la temperatura media nel mese, per cui in inverno fa freddo, per cui la differenza fra la differenza in valore assoluto fra temperatura in inverno e temperatura in giugno, luglio, agosto è grande, per cui si prevede che ci sia un alto valore delle polveri sottili. E quello che si ottiene, nel libro poi vengono anche presentati tutti i valori numerici, è una correlazione dello 0,93, che è una correlazione molto alta. E la cosa è stata fatta utilizzando, per quanto riguarda il PM10, i valori medi mensili su tre anni, e per quanto riguarda le temperature, i valori medi mensili presenti su internet, insomma, se esistono molti siti di meteorologia che li propongono. Questo cosa vuol dire? Cos'è che c'è in inverno che va di più rispetto all'estate? I riscaldamenti. Cioè, i riscaldamenti vanno tanto di più quanto fuori fa freddo. Per cui la cosa suggerisce che tutta questa parte qua che eccede questa zona base può essere più o meno scritta ai riscaldamenti. Per cui i picchi di PM10 che portano agli sforamenti, se non ci fossero i riscaldamenti non li avremmo sostanzialmente, dato che si vede che la base è intorno ai 30 microgrammi per metro cubo. Ecco, tra l'altro vorrei dire che questo grafico non è in dissonanza con i dati in letteratura, perché si dice più o meno che il... Prego? Ah, ok. Forse è meglio, sì. Perché in effetti si va a vedere che poi facendo il... calcolando le aree, mettiamo che questi due triangoli siano dovuti al riscaldamento e quello sotto dovuto a tutto il resto, non si ottengono dei valori molto dissonanti da quanto si legge anche altrove, è semplicemente che si mette in evidenza che in inverno predomina l'aspetto del fattore riscaldamento. In asse X ci sono i mesi, per cui questa zona è l'estate. Qua ovviamente abbiamo gennaio e qui c'è febbraio, questo non doveva esserci, vabbè, comunque. Brumaio? Ok, sì. Ok, adesso parlerò dell'area C specificamente. No, io sto in piedi, mi trovo meglio a parlare in piedi. Allora, questo l'ho copiato dalla pagina del comune, per cui si legge che gli obiettivi dell'area C sono, vabbè, ridurre il traffico, poi ci sono rendere più efficace il trasporto pubblico, si può discutere, reperire risorse da destinare alla mobilità, e anche lì si potrebbe discutere ancora di più, e poi però vorrei mettere in evidenza che l'ultima frase dice migliorare la qualità urbana riducendo il numero di incidenti, vabbè, la sosta selvaggia, vabbè, l'inquinamento acustico e atmosferico. Perché sottolineo questo? Perché il fatto è che l'amministrazione, quando le fa comodo, dice che no, che l'area C non serve a ridurre l'inquinamento, non aveva mai avuto questo obiettivo, serviva per ridurre la congestione, il traffico, insomma. Però poi, quando invece hanno come interlocutore una persona che non è avvezza a queste cose, allora calcano invece sull'inquinamento atmosferico, perché è un ottimo, cioè è un argomento molto migliore fare riferimento alla salute piuttosto che al traffico, perché sul traffico si può discutere, ma l'importanza di tutelare la salute nessuno può dire che non vada bene.
E peraltro vorrei dire che anche tutti i ricorsi contro l'RAC sono stati respinti perché facendo appello all'importanza della salute rispetto alle esigenze dei privati. Ora, questo grafico vuole evidenziare che per quanto riguarda il PM10, che è l'inquinante più importante, fra prima e dopo l'introduzione dell'RAC non c'è nessuna differenza. Cos'è questo grafico? Dunque. Certo. Allora, abbiamo messo in grafico la differenza di concentrazione di PM10 fra dentro e fuori, per cui quando il valore è maggiore di 0 vuol dire che l'area C è più inquinata rispetto a fuori, quando il valore è minore di 0 vuol dire che l'area C è meno inquinata. Questa qua sono i 6 mesi prima dell'introduzione della C, questi qua sono i 6 mesi dopo l'introduzione della C. Come si vede, il valore va su e giù, perché c'è una fluttuazione casuale ovviamente. La striscina blu scura rappresenta la media prima e la media dopo. Qualcuno vede differenze di nota? No, zero. La media sui 6 mesi prima e la media sui 6 mesi dopo. Questa qui è la deviazione standard, per cui è molto più grande della minimissima variazione, peraltro a sfavore di area C.
Clicchi tu?
Ah sì, grazie. Allora, l'obiezione poteva essere che l'area C miracolosamente migliorava l'area non solo dentro la zona area C, ma in tutta la Milano. Allora abbiamo pensato di fare la stessa cosa prendendo come termine di confronto Pioltello, che essendo sempre in zona Milano, ma sicuramente abbastanza fuori, non poteva venire influenzata l'area C. Stessa cosa, stessa metodologia con i numeri corrispondenti, e come si vede anche in questo caso la differenza è praticamente zero. Addirittura c'è un pochino di differenza a sfavore dell'area C, ma siccome è una differenza molto più piccola della deviazione dei valori, noi siamo onesti, diciamo che è zero. Per cui, per quanto riguarda il PM10, si può senza ombra di dubbio affermare che l'area C ha effetto pari a zero, non poco, zero. Ok? Ora, adesso parlerò invece del black carbon, perché alla luce del fatto che sul PM10 l'effetto dell'area C era zero, l'amministrazione ha cercato di aggiustare il tiro iniziando a parlare del black carbon. Cos'è il black carbon? Il black carbon è nient'altro che fuligine. Qui ho copiato la definizione precisa del World Health Organization del 2012, anche se in realtà se uno poi approfondisce ci sono varie definizioni, non proprio fra loro tutte uguali, insomma è una cosa dove c'è ancora discussione, però diciamo che sostanzialmente questa qui è quella che prende un po', fa un po' la media di tutte. Per cui il black carbon è fuligine. Da cosa deriva il black carbon? Deriva dalla combustione, in particolare diesel e carbone. Perché si dice che il black carbon è così importante? Perché dovrebbe contenere e rappresentare la parte più pericolosa del PM10. Anche questa cosa qua non è che sia in realtà sodata, perché la fuligine per sé comprende il carbonio elementare, che di per sé non è dannoso per niente. Però diventa pericoloso perché adesso si aggiungono, aderiscono, rimangono impigliate attraverso meccanismi fisico-chimici vari, delle sostanze che possono essere molto pericolose. E dunque, bisogna guardare il black carbon al posto del PM10? L'area C ha effetto sul black carbon? Proviamo ad andare a vedere. Allora, in realtà vorrei premettere, sul black carbon non c'è legislazione, sul black carbon non ci sono metodi di misura, non c'è legislazione. A livello comunale non esiste una soglia da non superare. Da quando? Fino all'anno scorso? Non ci risulta, non risultava neanche, comunque va bene. E comunque non esistono metodi di misura standardizzati, non ne abbiamo trovate, non viene misurata in maniera corrente né dall'ARPA né da nessun altro, per cui ci sono solo alcuni singoli studi effettuati su periodi spot. Dunque, lo studio più recente che mi ha preso in considerazione è stato effettuato su ottobre del 2012, praticamente tutto ottobre, salvo 3 giorni, dall'AMAT. Attenzione, l'AMAT è proprietà del comune, per cui non è uno studio indipendente, è come se il comune studiasse la validità delle proprie misure, più o meno. L'abbiamo letto tutto. E che cos'è che si, trova? Ecco, questo grafico è quello più importante. E questo grafico è il PM, il black carbon fuori dall'area C, dentro l'area C. Prima settimana, seconda, terza, quarta settimana. Ora, dove vedete la differenza più grossa? Fra queste e qua, giusto? Non è fra qua e qua o fra qua e qua. E come mai c'è questa grossa differenza? Perché come scrivono loro, non è che me lo sono, non è una roba che abbiamo dedotto da altri dati. Lama scrive: a differenza della terza settimana, questa, nell'ultima settimana è corrisposto anche un effettivo calo di temperatura con più completa attivazione degli impianti termici. Praticamente questa differenza qua, da qua a qua, è il riscaldamento. Cioè sono gli impianti di riscaldamento, per cui anche ammettendo che questa piccola differenza, che è piccolissima, cioè un microgrammo, una roba ai limiti del misurabile, sia dovuta all'area C, beh, che poi sarebbe da dimostrare anche questo, perché sono, è una misura su un mese, quello che salta all'occhio è che in realtà sono ancora una volta i riscaldamenti quelli che fanno la differenza, per cui anche, per quando, anche quando si parla di black carbon, puoi cambiare? Quando si parla di black carbon, innanzitutto si parla di quantità minime. E la differenza non è fra dentro e fuori l'area C, ma è fra prima e dopo l'accensione dei riscaldamenti, e da questo tra l'altro si deduce che a Milano ci sono ancora molti impianti di riscaldamento o a carbone o a gasolio, perché quelli a metano non producono black carbon. E poi qualcuno potrebbe dire: beh, bisognerebbe comunque guardare il black carbon. Sì, però sempre il World Health Institute dice PM2.5 should be continue to be used, eccetera eccetera, per cui loro dicono che anche malgrado tutto è comunque il PM2.5 e PM10 che sono più o meno fra loro proporzionali come quantità che andrebbero guardati, per cui il black carbon sì, si può fare uno studio, ma non può essere certo preso a giustificazione dell'area C. Sì, finito mi sa, basta.
Passo la parola ai consiglieri. Da chi vogliamo cominciare? Cominciamo la parte più dura. Consigliere Gibillini, passo la parola.
Vabbè, innanzitutto, quindi era meglio se avevo dopo un bove. Innanzitutto vi ringrazio. Lavoro prezioso, interessante. Essere invitato, tra l'altro, è un'occasione anche preziosa per fare un po' di discussione scevra delle ideologie, come diceva il Presidente, e anche un po' a misurare i risultati ottenuti rispetto a un dispositivo. Io vengo a misurare i risultati e a confrontarmi con voi sul dispositivo, non sui dati, anche perché, vi confesso, sono vicepresidente della Commissione Mobilità e Ambiente, ma non sono un ambientalista, nel senso la mia storia non è quella ambientale, faccio parte di un'altra storia, anzi, che ha sempre avuto una contraddizione forte tra, dico così, tra lavoro e ambiente, in cui la centralità non è mai stato l'ambiente. Riconosco questo mio limite, anzi mi sto sfidando, mentre il Presidente della Commissione è un ambientalista, Monguzzi è storicamente un ambientalista, quindi io mi misuro su questi temi con laicità, molto più che scevro di ideologia, proprio con laicità. Confesso che mi colpisce Trentini che mi dice che praticamente l'inquinamento non è un problema del nostro mondo, quando è un tema non da affrontare. Io penso, non credo di essere ideologico nel dirlo, che il tema globale dell'inquinamento è un tema che tutti noi dobbiamo affrontare, anche qui con laicità, da Kyoto a Göteborg, per citare...
Kyoto è un'altra roba.
Da Kyoto a Göteborg, il dibattito pubblico mondiale, non dell'amministrazione comunale di Milano, si è incentrato su come affrontare il tema dell'inquinamento e come correlare lo sviluppo tecnologico con l'abbattimento dell'inquinamento in tutte le sue forme, atmosferico, ambientale, e penso che la scienza ci stia dando una mano in questa direzione, la tecnologia e la scienza ci stia dando una mano in questa direzione. Penso che sia una responsabilità di tutti noi, istituzioni, ricercatori, cittadini, impegnarsi affinché l'inquinamento torni ad essere, anzi diventi un ricordo. Penso che comunque è un dato di impegno collettivo che non è ideologico, ma credo che debba essere profondamente trasversale tra le forze, insomma. se c'è inquinamento 1, io ambisco che ci sia inquinamento 0 dopo domani. Quindi questo significa. Area C si chiama area C perché nel suo nome è una congestion charge, non è più un ecopass. Questo ragionamento, l'ecopass nato con l'amministrazione precedente, era manifestatamente un dispositivo di pagamento a pedaggio che andava ad incidere solo ed esclusivamente, il nome lo dice, no? Non solo i dispositivi, sul tema dell'inquinamento atmosferico, quindi ecologicamente sostenibile come dispositivo. Dopo il referendum, insomma, da ricordare il quadro dei dispositivi in cui noi ci muoviamo, un referendum in cui i cittadini hanno partecipato massivamente, anche in modo importante, abbiamo introdotto questo dispositivo molto discusso e ancora discusso sulla congestione del centro della città, perché l'obiettivo che avevamo primario, non a caso il tema ecologico è il quinto posto, ultima parola del quinto posto, il tema è che oggi noi dobbiamo affrontare la sfida di decongestionare la nostra città. Perché la qualità della vita di Milano è quella di ridurre al massimo la necessità dell'utilizzo del mezzo privato come unico mezzo di locomozione, come unico mezzo di mobilità. Per questo limitare attraverso un infinito, non area C, ma un infinito serie di dispositivi che il Comune di Milano sta mettendo in campo, per perseguire con tutti questi dispositivi questo obiettivo. È un obiettivo discutibile, possiamo anche discuterlo, c'è sicuramente qualcuno che pensa che è un obiettivo non condivisibile, che la città di Milano non ha bisogno di togliere macchine dalle sue strade, possiamo anche discuterlo. Noi partiamo da questo assunto, noi abbiamo bisogno che Milano diventi, come tante altre città europee, con una proporzione tra mezzo privato e abitanti un po' più sostenibile. Questo perché? Perché, dico delle banalità, mi scuso, perché la qualità della vita con una riduzione dell'automobile cresce, perché uno dei beni più importanti che abbiamo in una metropoli è quello dello spazio e le macchine parcheggiate sottraggono spazio. Penso che il rumore, l'eccesso di rumore di mezzi sia un problema nella vita, nella qualità della vita delle persone. Penso anche che ridurre le autovetture abbia delle straordinarie ripercussioni sul trasporto pubblico locale. Diminuire le macchine in circolazione significa una maggiore velocità commerciale del mezzo pubblico. L'autobus va più veloce, funziona meglio, serve di più. Ovvio, Area C è uno di questi strumenti. Credo che un altro di quegli strumenti possa essere l'introduzione del car sharing, che permette a ogni singolo di avere un'alternativa, quindi di favorire la riduzione delle vetture, così il bike sharing. Così come è stato fatto in altre città europee, e non solo europee, anzi l'Europa è un po' indietro rispetto a paesi di lingua anglosassone, tra cui gli Stati Uniti, le grandi metropoli degli Stati Uniti e dell'Australia, disincentivare l'utilizzo dell'autovettura disincentivando il parcheggio. Lo so che è brutto per il singolo, ma introduciamo una categoria che è quella del bene collettivo. Il bene collettivo, tutti i ricorsi, prima è stato detto, i ricorsi sono stati, tutti i ricorsi al TAR sono stati uno dietro l'altro bocciati. La frase ricorrente di tutti i ricorsi al TAR non era la salute, era la superiorità del bene collettivo rispetto al bene individuale. E questo è scritto su tutte le sentenze del TAR. No, non sempre.
Io adesso devo trovarle, ho qui le sentenze del TAR e sono un po' contraddittorie. Perché,
certo, però la parola...
Perché la questione, soprattutto la vittoria finale dell'ultima, riguarda l'aspetto della salute fisica delle persone, non il bene individuale. E quindi
no, in tutte viene citato, per esempio, l'unica sentenza che è stata accolta con una sospensiva è stata quella di dicembre del 2012, presentata da un concessionario di un parcheggio in centro, che è stato accolto dal TAR la sospensiva, per due ragioni era stata accolta quel ricorso. La prima era il danno economico fatto al singolo concessionario e il secondo è la provvisorietà dell'atto Area C, erano le due ragioni. La sospensiva è stata eliminata, quando l'ordinanza del TAR ha dato prevalenza al bene collettivo e ha definito la, abbiamo superato il problema della provvisorietà dell'atto area C della sperimentazione. Ma comunque, al di là del TAR, insomma, non ho mai pensato che la giurisprudenza abbia ragione sempre e comunque, quindi al di là del TAR, il tema è la priorità del bene collettivo. E dentro a questo, secondo me, c'è poco di ideologico, c'è poco di essere da parte, di parte. Noi dobbiamo mettere davanti il bene collettivo, al bene individuale. Per me, esatto, era la fine della frase, per noi il bene collettivo è aumentare la qualità della vita per la comunità e collettività Città di Milano. Tutti questi dispositivi di cui Area C fa parte, ma non è l'unico, vanno in questa direzione. Penso, cito due dati, che sono due statistiche semplici. Il primo è il risultato di un'indagine, sicuramente non di Amat, che quindi è di parte. Su questo poi potremo aprire un altro capitolo, su quanto le partecipate del Comune di Milano siano fatte di professionisti o di galoppini dell'amministrazione. Io sono straordinariamente un estimatore delle professionalità di coloro che lavorano in Amat e quindi non, le voglio difendere fino in fondo, come le difendevo quando lavoravano con un'altra amministrazione. Assolutamente. Assolutamente. Io ho qua il dato su Black Carbon dell'AMAT, io ho molto rispetto per il lavoro fatto dall'AMAT che parla di riduzione del 72% dell'impatto del Black Carbon nelle aree di rilevazione all'interno di RC, ma non è questo il tema, ripeto. Il dato è quello di una ditta privata che si chiama TomTom, qualcuno la conosce, sono ormai i maggiori detentori di dati sul traffico mondiale. Ha fatto questo studio uscito settimana scorsa in cui indicizza il traffico e la congestione nelle maggiori città del mondo. In Europa Milano è passata dal 2011 al 2013 dal 24esimo posto, con una riduzione del traffico e della congestione media nella città.
No, sbagliato. Cosa dice esattamente il parametro? Vada a guardare bene cosa dice il parametro.
La congestione del traffico nella città.
Il parametro è l'aumento percentuale del tempo impiegato passando dal momento di minimo traffico al momento di massimo traffico. È
semplicemente possiamo semplificare con il traffico, sì.
Per cui potrebbe essere anche aumentato il traffico momento di massimo.
Adesso io non mi permetterei mai di...
Non è in assoluto. Non è un valore assoluto.
C'è da tenere conto anche della riduzione,
non è un problema.
C'è anche da tenere conto di un valore intorno dal 2 al 4% di riduzione della congestione negli ultimi due anni a causa della crisi, che questo è un dato nazionale e non è stato scorporato.
Io vi ringrazio. Io vi ringrazio. Vorrei finire il ragionamento perché non è
povero Ghibellino. Noi siamo guelfi.
Alla Ghibellino. E no, io sono ghibellino anche di fede. E se Milano passa in proporzione alle altre città, quindi europee, da una condizione di traffico tra le top europee a una media classifica, significa che qualcosa sta succedendo a Milano. La crisi non è che colpisce Milano e non colpisce Roma o Palermo o... Milano è una città meno congestionata, 5% in meno rispetto al 2010, dice TomTom, 7% in meno di traffico, quindi di autovetture circolanti nell'intera città di Milano, non nell'area C, negli ultimi anni. In parte sicuramente è colpa della crisi, sicuramente, in parte è merito di area C, molto secondo me è anche merito di tutti gli effetti di una possibilità di mobilità alternativa a quella dell'autovettura privata che si sono messe in campo con tanta fatica, con tanto lavoro in questi mesi, in questi anni. La bicicletta, sono aumentate le biciclette che camminano sui marciapiedi. I problemi sono infiniti. Stiamo parlando di questo problema in questo caso, e lo so, poi ci sono gli effetti collaterali, un sacco di bici in più che vanno sui marciapiedi, lo so, contro mano. adesso proviamo a identificare i nemici perché sono troppi così. L'altro dato è quello prodotto, e mi dispiace non averlo qua dietro, quello prodotto da DHL, più specificatamente su RAC. DHL ha fatto uno studio sul suo, è il principale, non va bene neanche quello. Il DHL ha ridotto l'utilizzo dei suoi mezzi del 60% in area C, quindi vuol dire che su 10 mezzi che utilizzava adesso ne usa 6, un po' perché area C gli ha imposto una perché magari qualcuno ha cambiato corriere. No, DHL è in crescita sui profitti sulla città di Milano, è in crescita sui profitti sulla città, è l'unica realtà di trasporto in crescita. Anche No, aspetti, no, no.
A suo tempo sì, era stato
pubblicato 9 trilioni di misurazioni.
9 trilioni di misurazioni, fantastico. È un dato assolutamente non controllabile perché si basano sul collegamento via GSM, GPS, su TomTom e lo accende.
Adesso però il mio obiettivo, io sono d'accordissimo, il mio obiettivo è quello di uscire, sì, di uscire dalla battaglia di numeri. No, io capisco, però è, allora, o decidiamo che qualche numero lo prendiamo in considerazione, e allora, oppure facciamo la battaglia dei numeri, che mi sembra la cosa meno interessante che esiste al mondo, anche perché c'è gente molto più competente di me, e forse anche di voi, che potrebbe fare questa battaglia di numeri, ma no, no, a me, onestamente, io faccio un altro mestiere, insomma, non... Mi baso su alcuni assunti e sulle politiche pubbliche che io penso, anche rispetto alla cognizione collettiva e all'intelligenza collettiva della città di Milano, noi pensiamo di dover mettere in campo. Area C è stato uno in questa direzione. Penso che i risultati però ci siano di Area C. Io penso che, non vogliamo parlare di numeri, non parliamo di numeri. Chiunque di noi gira per il centro di Milano negli ultimi 2 anni possa vivere una città un po' più vivibile. È una città in cui si riesce a attraversare la strada, è una città in cui c'è meno rumore, è una città in cui i mezzi pubblici, non cito i dati, vanno più veloci, è una città in cui si è scoperto che si può fare a meno della macchina privata per attraversare, per esempio, che è uno degli obiettivi di Area C, di evitare di andare dalla Barona a Quarto Giaro attraversando Piazza del Duomo. Per me è un grande obiettivo. Cioè, noi si può anche pensare che andare da Piazza del Duomo a Quarto Giaro o si fa un'altra strada, se è proprio indispensabile prendere la macchina, oppure si può prendere un ottimo metro che ci porta dal punto A al punto B. Questi sono gli obiettivi di Area C. Vi do un'altra notizia, per esempio, che forse può essere poco interessante. Giusto qualche giorno fa, anzi ieri, abbiamo fatto una discussione durante il bilancio su in cui, un po' strumentalmente, però, uno dei temi in cui ci si è stato chiesto di votare era l'allargamento di Area C. Allora, io penso che in un futuro noi dobbiamo continuare a mettere in campo dei dispositivi che vadano nella direzione di disincentivare l'utilizzo del mezzo privato e incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso premialità da un lato e disincentivazioni dall'altro. La reazione, disincentivazione, i mezzi pubblici più è una premialità per chi utilizza un altro mezzo, è una somma di iniziative. Questa discussione è una discussione sull'allargamento di Area C. Dal mio punto di vista, io sono stato uno di quelli che ha votato contro l'allargamento, perché penso che le cose debbano andare insieme. Area C è un dispositivo, il potenziamento dei mezzi pubblici è un altro, l'introduzione di nuove, sempre più periferiche, postazioni del bike sharing è un altro. L'apertura delle nuove metropolitane, quindi il potenziamento anche del sistema dei mezzi, la disincentivazione del parcheggio, l'introduzione di nuovi sistemi di mobilità anche individuale come può essere il car sharing, la crescita collaterale dell'utilizzo attraverso le corsie preferenziali di vetture che occupano meno spazio e creano meno traffico come le moto, per esempio, sono grande, è il modo più meno ideologico e più graduale di arrivare a un obiettivo. L'obiettivo per me è chiarissimo, è quello di permettere ai cittadini di fare a meno dell'automobile privata. Questo è l'obiettivo, ed è un obiettivo che poi può essere discutibile, può essere.
Ho votato contro perché per me non siamo pronti. La città di Milano, per allargare area C alla circonvallazione, deve ancora fare alcuni passi, ci vorranno ancora qualche anno per poterci permettere di allargare area C. Ci vuole che ci siano più mezzi pubblici, è tutto quello che ho detto prima. Faccio solo riferimento a due cose dette prima e poi chiudo e mi scuso per la lunghezza. Primo, la rottamazione. Per me è una cosa, io sono molto d'accordo sul fatto che noi non dobbiamo puntare al divieto di utilizzo di alcune macchine incentivando l'acquisto di nuove altre macchine. Io lo sono sempre stato contrario, perché penso che gli incentivi rispondano molto spesso a delle logiche diverse da quelle dell'impatto ecologico, ma rispondano a delle... dare un incentivo a un settore dell'economia italiana, rispettabile, se me lo vendete in questa direzione. Se Lupi o Letta, per non essere di parte, chiunque mi dice che mi vieta le macchine e mi obbliga a comprarne un'altra perché vuol fare del bene all'inquinamento, io so che sta mentendo. Sta mentendo perché in realtà il principale obiettivo deve essere chiaro ed esplicito e trasparente e onesto. Voglio incentivare un sistema economico nel nostro paese. Va bene, poi ci confrontiamo su quel tema. Però deve essere molto chiaro che non è il Comune di Milano che fa l'incentivazione alle rottamazioni, perché sennò deve essere chiaro nel dibattito pubblico, insomma, il Comune di Milano sta spingendo invece in un'altra direzione, il trasporto pubblico locale, nei mezzi alternativi, nello sharing. La notizia che sappiamo tutti è che arriverà, scusate se sono un po' spot, ma perché avrei talmente tante cose da dire anche affrontandole in modi diversi, che entrerà un altro sharing, un altro car sharing a Milano, lo sappiamo tutti, dell'ENI. Secondo me sono buoni dati, insomma, una macchina occupa uno spazio, escludendo i temi dell'impatto ambientale, i temi ecologici, una macchina utilizzata da tutti noi durante una settimana occupa meno spazio e crea meno congestione di 60 macchine utilizzate da tutti noi.
Mi perdoni, ma è il che non occupi spazio quando è in sosta, siamo d'accordo, ma un'auto... Nel momento in cui circola, che sia di proprietà mia o del car sharing, sempre un'auto che circola e la congestione...
Sì, però l'incentivare lo sharing significa incentivare i singoli usufruitori di una propria macchina privata di poter fare a meno della macchina privata.
Appunto, quindi l'obiettivo è ridurre il possesso, ma non la circolazione.
No, provo a spiegarmi. Se io uso la macchina ad andare da qui a qui... ho bisogno della macchina per muovermi da qui a qui, la uso nel tempo X, occupo lo spazio della congestione nel tempo X, ma in più occupo uno spazio, se uso la mia macchina privata, per un tempo X per 24, quando non uso la macchina sulla città. Ah no, certo. Quindi
il vantaggio è solo sulla sosta.
Non necessariamente.
C'è vantaggio nella congestione, nulla.
E ci sono dati che dicono che l'incentivo del car sharing in tutta Europa, visto che a Milano non abbiamo ancora dati oggettivi per poterci misurare, in tutta Europa l'introduzione del car sharing ha ridotto sensibilmente, non vuol dire il 50%, 2-3% della popolazione, 4-5%, è un'opportunità in più che io do al cittadino di non avere la macchina, è una premialità. Io mi fermo un secondo. L'area C era la seconda cosa che volevo dire, quindi grazie dell'assist nuovo. Io però vorrei anche una cosa più generale, che si smettesse, quando si parla di amministrazioni pubbliche, di utilizzare il tema fare cassa, perché le amministrazioni pubbliche hanno una funzione pubblica se incassano, e il Presidente lo sa meglio di me, nel momento in cui incassa dei soldi, reinveste quei soldi in un obiettivo pubblico. Anche qua, discutibile, non discutibile. Il car sharing è un incasso, però non diciamo cose. Allora, il car sharing a Milano, quelli privati che arrivano, portano soldi al pubblico, non li sottraggono. Il Comune di Milano... Ma perché?
Perché se prima non devo pagare, adesso devo pagare. molto semplice.
Il car sharing?
Eh sì.
Cos'è che devi pagare?
Non capisco. Se devo circolare dovrò pagare.
Ma invece della macchina, invece del taxi, è una... Non capisco.
Sono sempre soldi comunque. Dai, adesso scusi.
Fatelo finire.
Sì, no, ma infatti. No, ma mi piace il dibattito, perché sennò sembra...
Qua c'è il microfono.
Io devo salutarvi e mi spiace di non poter restare qua. Mi permetterei solo di dire, lasciamo, mi sembra un po' circondato.
No, ma infatti. No?
Ecco, mi piace. Lasciamo terminare la riflessione e poi magari ci sarà spazio per il dibattito. Io devo andare su, può darsi che riesca a tornare giù dopo. Perdonate. Niente, mi saluto. Grazie e chiedo mille. Scusa a tutti se ho interrotto.
No, guarda, non...
Sì, no, ma infatti
non... Tra l'altro non mi dà nessun suo fastidio, sono abituato, i dibattiti mi piacciono molto, anzi, cioè parlare da solo mi sembra. Quindi iniziamo a dire che non è che un euro incassato dal Comune di Milano è per fare cassa o perché si arricchisce qualcuno, servono per reinvestire in un periodo di difficoltà anche delle casse pubbliche dentro una logica, una cultura dell'austerità, che sembra che l'unico modo per fare le politiche pubbliche sia quello di tagliare le risorse del pubblico come se il pubblico fosse il male e il privato il bene, insomma, in un periodo come questo... Se si incassa, si riutilizza per il bene pubblico, perché non ci sono, quindi non è fare cassa. Ogni soldo che il comune introita lo reinveste per politiche pubbliche. Il finanziamento di area C, cioè quindi ogni euro investito dai cittadini per entrare in area C, quindi volontariamente, serve ed è servito solo ed esclusivamente per politiche di mobilità sostenibile. Questo significa che i 24 milioni incassati nel 2012 sono andati a parziale copertura dei tagli della Regione Lombardia sul trasporto pubblico locale, gli investimenti in opere pubbliche per che proprio in queste ore stiamo votando, anzi se vi abbandono per andare a votare mi scuserete, stiamo votando finanziamento e bilancio per nuove piste ciclabili e per nuove asfaltature. Quindi ogni euro è vincolato a politiche di mobilità sostenibile. Sul sito del Comune di Milano, non ero pronto alla domanda, o forse sul sito di Area C proprio, mi pare che ci siano gli incassi e il counter degli incassi. Adesso scusate, non mi sono preparato su questa cosa specifica, però comunque... Vi garantisco che non c'è un euro speso per lo stipendio di Bove. Ogni euro di area C è vincolato alle spese sulla mobilità sostenibile. Poi ogni atto del Comune di Milano è volenti o nolenti, trasparenti, io dico fortunatamente, anche se è difficile accesso talvolta.
PDF scansionati dal cartaceo.
Quello è da si sta lavorando. No, poi facciamo un altro incontro pubblico sugli open data, perché lì io avrei molto più da andare avanti, perché...
È la mia collega...
No, volentieri, perché anch'io ho critiche da fare anche ai contratti stipulati milionari sul sito del Comune di Milano nelle scorse amministrazioni, su cui qualcuno dovrà fare un po' di luce, un po' di trasparenza e dirci perché si sono firmati quei contratti. No. Comunque, chiuso il tema open data, ogni soldo è vincolato. Io penso che dobbiamo andare a misurarci sui risultati sulla mobilità sostenibile fatte fino ad ora. Discutibili, misuriamoci però su quello che si è fatto. Fuori dall'ideologia, fuori dal conflitto tra bene pubblico e tra bene individuale, io penso che se negli ultimi tempi la veemenza del dibattito pubblico contro area C è diminuita, è anche perché nella percezione individuale dei cittadini c'è anche la sensazione che area C, insieme a tanti altri dispositivi, ha portato dei benefici o porta dei benefici alla città di Milano. Noi questo abbiamo come sensazione, noi abbiamo questo come percezione, e i dati dei sondaggi che dicono che l'unica cosa che dico e chiudo. A me non pare che sia il clima di rassegnazione.
Scusate, lasciamo terminare il consigliere, così passiamo la parola al consigliere Bove.
Io penso, e questo non lo dico come un grande risultato, però penso che per l'amministrazione Pisapia forse il dispositivo più importante ancora ad oggi è stato l'introduzione di Area C e le politiche collegate ad Area C. È ancora il più evidente e il più importante, discutibile.
Siamo d'accordo, anche se abbiamo valutazioni diverse.
No, ma certo, penso che i cittadini milanesi stiano misurando l'amministrazione Pisapia al di là di quanto sul singolo residente in area C o sul singolo fruitore dell'autovettura questi impatti abbiano sulla città. I dati dicono che l'amministrazione Pisapia regge sul consenso, anzi è ancora tra i primi 10 sindaci, tra i primi 10 amministrazioni più amati dai cittadini. Questo significa che forse...
Scusate, alla fine facciamo una discussione.
Esistete ancora qualche minuto?
Per il momento lasciamo parlare i relatori, grazie. Passiamo la parola al consigliere Bove.
Allora, forse in 5 minuti riusciamo a chiudere. Io voglio solo dire due parole. Innanzitutto ringrazio moltissimo i ragazzi che... Trentini e Engelmann che hanno scritto questo libro, perché a me invece piacciono molto i numeri. Devo dire che effettivamente i numeri illuminano spesso, forse anche per deformazione professionale. Comunque a me piace molto quando c'è una discussione che viene portata su un piano scientifico, perché aiuta il dibattito. E devo dire che il numero che mi colpisce di più è il fatto che Area C in effetti tutela quei 100.000 persone che stanno all'interno della cerchia interna al Comune di Milano. Ce ne sono un altro milione e passa che vivono nelle immediate vicinanze, cioè in tutto il resto del Comune di Milano, e ce ne sono 3 milioni e passa che vivono nella provincia di Milano. Quindi anche ammettendo che ci fossero dei vantaggi, mi sembrerebbe assolutamente incredibile e ingiusto che si sia pensato solo a quei pochi che vivono in centro e non a tutti gli altri, tenendo in considerazione il fatto tra l'altro che Area C produce poi un aumento del traffico nelle immediate vicinanze di tutte quelle persone che fanno tragitto avanti e indietro per trovare parcheggio e non entrare nel nocciolino centrale dove c'è il pedaggio di addirittura 5 euro. Secondo me i milanesi si sono un po' rassegnati ultimamente, sono tartassati in una maniera sconsiderata, e Area C è una vera tassa, perché se si vuole agire sull'inquinamento si fa come ho fatto io, cioè come io ho un amministratore che ha deciso di cambiare la caldaia, ha messo una caldaia moderna invece che la caldaia a gasolio, ha messo la caldaia a metano, e io ho sostituito la mia automobile e ho comprato un'automobile diesel e ho comprato un'automobile a metano, quindi neanche GPL, a metano. Ho fatto una scelta motivata da ragioni prettamente economiche, nel senso che il metano costa pochissimo rispetto, però evidentemente va in una direzione di diminuire di molto le emissioni. Ma a me non piace l'impostazione di questa amministrazione, ve lo devo dire sinceramente, perché è un'impostazione dirigista. Allora, io nelle parole anche dell'amico Gibellini, che tra l'altro stimo perché si è difeso, quindi voglio dire, io non avrei voluto essere al suo posto, devo dire, e poi ci ha messo la faccia e ha il coraggio delle sue idee, quindi insomma do a Cesare quel che è di Cesare, però a me non piace questo modo di pensare, perché non credo che debba essere il comune e l'amministrazione a disincentivare rispetto a una scelta libera del cittadino. Cioè il comune, l'amministrazione, la regione devono incentivare al limite il cittadino che vuole sostituire la caldaia di casa sua, oppure incentivare una scelta che vada in una direzione più ecologica. Questo lo posso capire, cioè l'idea che Regione Lombardia ad esempio abbia tolto il bollo auto per le auto a metano è una cosa giusta. Io prima pagavo 380 euro con la mia auto diesel, è stato anche un motivo per cui ho scelto l'auto a metano, perché non si paga il bollo auto. Questa è una direzione che ritengo giusta. ma non disincentivare coloro che scelgono di utilizzare il mezzo privato rispetto ad altre modalità di viaggiare all'interno della città, perché non tutti hanno la possibilità di avere la metropolitana sotto casa, non tutti hanno un mezzo pubblico vicino alla propria abitazione, oppure non tutti hanno la possibilità, anche perché magari hanno difficoltà motorie o quant'altro, di rinunciare completamente al proprio mezzo privato. Quindi ritengo assurdo che un'amministrazione si ponga come obiettivo quella di fare in modo che non esista più il trasporto privato. Mi sembra, ve lo dico sinceramente, una stronzata. Mi sembra invece molto più intelligente che un'amministrazione cerchi di incentivare delle best practice, delle scelte coraggiose, delle scelte diciamo ecologiche da parte dei cittadini. Quindi mi sembra che Area C sia un completo fallimento, perché in effetti è una tassa e basta, che grava sui cittadini, non solo quelli che vivono all'interno dell'area C, ma anche di tutti quelli che sono costretti a entrare con un mezzo privato, e il commercio, e i tanti che tutte le mattine affrontano una giornata di difficoltà anche economiche, e in più devono avere da pagare questi 5 euro, tra l'altro odiosi, perché poi ti devi ricordare di prendere il ticket area C, e poi devi telefonare, e poi ci sono 32 numeri che sembra che l'abbiano fatto apposta perché uno si sbagli, così gli arriva la multa. Cioè, è veramente una tortura, ed è veramente un qualcosa di cui non si sentiva la necessità. Dal punto di vista dell'inquinamento ritengo che non serva assolutamente a nulla, evidentemente serve solo, io dico, a fare cassa per il comune.
Avevano detto che Pisapia toglierò l'Ecopass, perché c'era l'Ecopass di Moratti. Moratti aveva detto anche lei in campagna elettorale che avrebbe tolto e avrebbe ridotto l'Ecopass. Certo, l'hanno ridotto di Ecopass di 2 euro per portarlo a 5. Complimenti. Questo non è fare cassa, che cos'è? È un'ennesima vessazione che non serve comunque a niente, giustificata con il problema dell'inquinamento, perché tanto gli italiani, mi sa che li avete presi per degli imbecilli e gli raccontate le fiabe e tutti vanno dietro come i pecoroni.
Ma infatti,
scusi,
è per questo,
un'opinione mia personale,
ma infatti per questo che si registra, si registra un attimo di rassegnazione da parte dei milanesi,
certo,
perché hanno paura che se si lamentano gli tolgono l'area C e poi gliene mettono un'altra da 10 euro.
Sì, no, ma non è come
è una battuta, ovviamente.
Certo che è una battuta, comunque è allucinante, basta, ma non è il discorso di area C, è tutto l'insieme, perché io ho tutta la vita ho fatto il rappresentante, ho lavorato per Milano in automobile, una volta per fare, io mica tanti anni fa, e le parlo fino al 2007, io per fare da San Siro a via Salomone, via Mecenate, dovevo l'azienda, nell'ora di punta riuscivo a farla in mezz'ora, attraversavo la città, non facendo il centro, facendo pure anche quando c'era l'Ecopass della Moratti. Riuscivo comunque in mezz'ora a fare più o meno da San Siro ad arrivare in via Mecenate. Oggi non ce la fai in maniera, perché? Perché hanno stretto le strade, hanno gli angoli, senza andare lontano, basta andare via Marcona e via all'angolo con via Bronzetti. Prima la macchina poteva andare avanti, quell'altro dietro passava e si sbloccava il traffico. Adesso la fila incomincia a 3 chilometri prima per fare, cioè è diventato l'assurdo, basta andare in giro. Io dico, chi decide il traffico? Ma va in giro in macchina oppure no? La macchina che sta ferma in coda, che per fare un tragitto ci impiegava mezz'ora, adesso ce ne impiega un'ora e un quarto, oppure il tragitto di 20 minuti lo impiega di 3/4 d'ora, inquina meno, allora prendete per il culo, mi scusi il termine, scusate, o che cosa? Allora, cioè, è la follia.
Perdonatemi.
Allora, mi sta bene, dite, in centro non entra più nessuno. Io abito a Porta Venezia, ok, via Panfilo Castaldi, quindi io cado dentro nella metropolitana, poi non è che sono in fondo, sono proprio lì, angolo a 20 metri da Buenos Aires, per cui ho tutta la comodità di avere la metropolitana. Ma è una follia che ci debba essere tutto un traffico, per esempio righe gialle, righe blu, lasciamo perdere, tutto un traffico, che anche quello che cos'è, non è fare cassa? Cioè il cittadino deve solamente pagare anche per muoversi. Io se voglio andare a trovare un amico che abita da un'altra parte, devo pagare. E questa, cioè, voglio dire, è anche secondo me una limitazione della libertà individuale di circolazione.
Scusate, devo interrompere un attimo per far concludere i relatori,
ragione,
poi dopo apriremo il dibattito.
Ma scusi, hai ragione, ma se ce ne sono così.
Passiamo la parola al signor Di.
No.
Prego.
No, guardate, io sono fuori nastro e quindi vi rubo solo un secondo. Io devo dire, non è la tana del lupo questa. Io ho sentito quanto ha detto il consigliere Gibellini. Guardi, io le posso dire, io ero assessore al traffico del Comune di Milano negli anni 90, no? E c'era la chiusura del centro. Qualcuno di voi se le ricorda, no? Il Cavalletto, il sindaco Tognoli, eccetera. Era un tentativo. Chiusi le strade di penetrazione nella città alla mattina dalle 7:30 alle 9:30 per evitare che la spinta, no, delle macchine che ogni giorno vogliono entrare in città, e chiusi Ripamonti, chiusi Padova, chiusi eccetera, ci furono le riforme. Allora, le assicuro, il fatto che tutti vogliono diminuire l'uso del mezzo privato, la macchina, non è un primato di nessuno, né tantomeno. Lei ha detto in modo molto laico la difesa di. Il problema è che la mobilità deve essere intesa come un sistema. Secondo me questa sera è stato un po' troppo ideologizzato in certi passaggi il discorso, perché poi ci sono anche delle misure, e questo in parte mi sorprende, che sono tipiche della vita della città. Si è mai chiesto, Gibellini, che cosa succede in questa città il giorno dopo la chiusura delle scuole? Che si viaggia meglio. È vero o no? Come no? Come no? Il giorno dopo la chiusura delle scuole diminuiscono. Ma no, signora, stavo dicendo di mezzo privato, no? Mezzo pubblico. Sì, ma perché? Perché la città, i flussi, eccetera, così, hanno tutto un sistema di dinamiche, cioè, che devono essere viste con particolare attenzione. E quando nacque, nel primo tentativo, che poi modificato eccetera con la giunta Moratti, il discorso, io sono sempre stato contrario alla chiusura del centro, mi sono battuto negli anni 90, si figure se votavo a favore del provvedimento di Moratti. La logica era quella di dire, è anche un meccanismo di controllo, di studio, di attenta analisi di quelli che sono i modelli di traffico che possono discendere. Certo è che se il discorso che è stato fatto da loro due in certi momenti era dirompente, negli anni 90, 5 centraline a Milano, forse lei se lo ricorda, PM10 su 3 centraline su 5, magistrato, blocco del traffico. Non ci sono santi. Quella era la logica, veniva bloccato il traffico e io, assessore al trasporto e sindaco Tognoli, facevamo l'ordinanza dicendo blocco del traffico. Qual era il motivo? Il motivo evidentemente era un motivo legato alla salute. Poi sono cambiate tante cose, il motivo era solo questo. No?
Emergenza.
No, emergenza, ma legato al problema della salute, cioè, voglio dire. Ma comunque è successo una serie di cose che in parte loro hanno accennato, cioè la modifica delle tecnologie, eccetera, così, l'aumento del trasporto pubblico, perché è evidente che tu le disincentivi l'uso del mezzo privato ad una sola condizione, se dai un'offerta di mezzo pubblico in più, punto e basta. Cioè, noi possiamo dirci quello che vogliamo. Gibellini, questa è una città che ha un tumore, no? Un tumore proprio di fondo. Noi non abbiamo le circolari, noi non abbiamo le tangenziali. Fin tanto che noi non riusciamo a risolvere quel problema lì, è inutile pensare di voler fare battaglie ideologiche, ma le spiego perché. l'autostrada Milano-Torino si collega con l'autostrada Milano-Bergamo e quel pezzo che collega la Torino alla Bergamo viene definito una tangenziale di Milano. Non c'è un milanese, né per motivi commerciali né di per altri motivi, che va a infilarsi in un budello che significa una coda lunghissima. Allora, il meccanismo del completamento di tutte le grandi opere infrastrutturali, quello sarà un momento di riferimento in virtù del quale ci permetterà di ragionare in termini di mobilità e in termini di esigenze di mobilità da parte del singolo cittadino, traffico commerciale e no. Ma in questo momento anche cercare di ideologizzare e di esasperare il disuso o disincentivare l'uso del mezzo privato è una battaglia persa, perché questa è una città che ha i suoi numeri, ha le sue logiche. Stiamo lavorando tutti per arrivare ad un sistema di mobilità che sia in equilibrio con un sistema difficile sotto tutti i punti di vista. Quindi quando lei dice che vuole ragionare in termini laici su questa cosa, ci sono i mezzi, sono tutti i mezzi che possono aiutare, ma si parte da un dato di fondo, che in questa città reggiamo perché alla stazione centrale di Milano dalle 7:15 alle 8:30 arrivano 800-900 mila persone nel rush time col treno, e alle ferrovie Nord Milano arrivano mediamente 700-750 mila, e si scaricano sulle metropolitane. Il sistema della mobilità in questa città eccetera è garantita dallo sforzo che è stato fatto dalla pubblica amministrazione nel cercare di trovare un equilibrio con l'uso e il sistema del mezzo pubblico, ma mai ideologizzando il fatto che l'automobile è l'avversario e cose simili. Questa città ha ottenuto, e questa provincia, questa regione, hanno ottenuto in materia di mobilità dei successi enormi, che sono assolutamente... Dopodiché Milano vive ancora oggi, in questo momento, delle difficoltà. Mi avvicino e chiudo. L'errore è considerare la zona C come un momento di riferimento per riuscire ad andare a ottenere il contenimento dell'uso del mezzo privato. È un errore, perché non è con l'area C che si ottiene questo. Se lei mi dice che rifacciamo i conti e che rivediamo le opportunità e le possibilità dell'uso del mezzo privato, quando sarà pronta la Breveni, la TEM, le circolari, eccetera, il potenziamento delle linee metropolitane e l'aumento del numero dei parcheggi di corrispondenza, allora forse possiamo fare un ragionamento in termini di mobilità sostenibile. Ma nella logica di dire che il mezzo privato deve essere disincentivato in un'area come questa, non ce la facciamo. Anche perché, sa, se il futuro è la città metropolitana, io vedo con grossa difficoltà il sindaco della città metropolitana, se poi è sindaco di Milano, che diventa sindaco di 134 comuni e di 3 milioni di abitanti, a dire che difende la zona C. Non può, perché diventa un privilegio per la zona di Milano. Allora, lei vede che quando noi ragioniamo in termini di mobilità come sistema, ragioniamo in termini di mobilità come sistema, ormai di area ampia, di vasta area. La zona G di Milano e difendere la zona C a Milano significa avere una cultura e una mentalità daziaria, significa difendere dei privilegi. Il sistema della mobilità è di tutti i cittadini, ma di vasta area. Questa è la mia idea e la mia convinzione.
Grazie mille. Se i relatori vogliono ancora aggiungere qualcosa, poi facciamo intervenire...
No, due cose, perché sennò... Allora, se... dobbiamo metterci d'accordo, però. Se l'obiettivo di tutti è quello di...
Le domande erano...
Io ho parlato pochissimo. No, quindi...
Era per separare i tempi e lasciar terminare prima loro, come volete.
Cosa facciamo, se abbiamo due domande poi rispondiamo a tutti, così almeno, se no...
facciamo prima terminare, come preferisci?
Facciamo due domande così.
Ok, allora facciamo, apriamo un paio di domande, poi passiamo di nuovo la parola.
Chi ha una domanda? Allora, innanzitutto mi presento, buongiorno, io sono un giovane fisico laureato dell'Università di Milano. Volevo intervenire innanzitutto per ringraziare i due autori di questo libro che hanno fatto un bellissimo lavoro, al mio punto di vista, e che ha stimolato la discussione che c'è stata nell'ultima mezz'ora, che è una discussione che è stata fondata su dei dati presi e su un'analisi fatta che ha tirato fuori un sacco di idee interessanti con pareri discordanti. Volevo segnalare, proprio ricollegandomi a quello che diceva l'assessore De Angelis poco fa, che bisogna uscire dall'ideologia, quanto sia stato il contributo di anche questi pochi dati scientifici al dibattito, perché ci ha dato la possibilità di fondare su una base solida una serie di considerazioni che ci permetteranno di calibrare gli interventi in futuro da fare o da non fare sulla città. Ora, volevo segnalare anche a tutti voi che esiste un progetto che è stato lanciato da una ditta spagnola per delle centraline che costano circa un centinaio di euro, che possono essere date alle persone, quindi come contributo dei singoli, da installarsi in casa propria e che automaticamente, con una connessione con tutte le altre persone che condividono quella centralina, distribuiscono dati su traffico, inquinamento, ambiente, rumore, di tutto, in modo completamente condiviso e completamente aperto, perché sta nella logica di chi ha inventato quel dispositivo. Sono degli oggetti stand alone che uno si tiene in casa e poi si può pensare, per esempio, che non so, l'università ne compri un certo numero, le persone le ritirano in cambio di una caparra, una cosa di questo tipo. Però dalla possibilità appunto di uscire da questa logica delle 5 centraline con i dati messi chissà dove in cui nessuno può accedere, no? E ci permetterebbe appunto di tenere sotto controllo tutta l'area metropolitana con un alto livello qualitativo. La ditta si chiama Libellium. Libellium, se va sul sito internet www.libellium.com può vederle in vendita. Sono oggetti veramente semplici da utilizzare, si possono programmare via rete. Esattamente. E, ecco, diciamo, questi sono dei dispositivi pensati per fare smart city, pensati per ottenere dati di altissima qualità e a basso costo. Hanno un sensore GPS, ciascuna di esse.
No, rispetto a...
Sì. Togliersi il sistematico. Ma questa è una cosa che si studia. Per esempio si chiede alle persone, fai una foto dove l'hai messa. No. È un bel lavoro che si deve fare, chiaramente. Non è che viene gratis. Bisogna impostare tutto un contesto, una struttura. E sensibilizzare le persone che lo utilizzano al fatto che devono fare una cosa fatta bene, ovviamente. Però questo fa parte del gioco.
Ci sono altre domande? Sì.
Va bene. Sì. Volevo dire una cosa, in quanto riguarda l'area C, che è una cosa che interessa oggi, mentre tutti i progetti riguarderanno il terzo millennio, forse. Ok? Io se da Corvetto voglio andare a fare spese a Corso Buenos Aires, prendo la metro, la gialla, ci vado. Però poi al ritorno devo fare un altro biglietto. Io voglio risparmiare la macchina, non voglio inquinare. Voi l'avete aumentato perché io pago due volte? Questo è il concetto dell'area C? Se voi volete realizzare questo progetto che noi collaboriamo con voi, come diceva poco fa il signore, dovete agevolarci nei mezzi pubblici, perché altrimenti io prenderò sempre la mia macchina di 20 anni fa e inquinerò sempre. Tanto poi le multe quando mi arrivano non le pago. Semplice.
Signore, prima? Sì, aspetta. Si deve tirare via dalla cassa. Si tira via dalla cassa, se non rischia, si mette qua.
Metto di qua. Allora, mi riallaccio al discorso di allargare l'area C. Posso ipotizzare due scenari, uno in cui viene esteso il confine, cioè oggi è da Piazzale Baracca a andare in dentro, domani sarà dalla circonvallazione filoviaria. Resta comunque un secondo livello di ingresso da pagarsi o improvvisamente tutta la zona? No, perché c'è un'enorme differenza, perché a quel punto tutti coloro che abitano all'interno dell'area C si scatenano in un carosello, perché un certo numero di esterni rinunceranno, cercheranno di parcheggiare dove è possibile, ma all'interno si crea un effetto contrario a quello voluto, che io che abito già dentro, bene ragazzi, a manetta, tanto sono già dentro. Ecco, però fare una doppia, una area C e un'area C plus vuol dire che sì, certo, però è una zona piccola in cui se io abito in Corso Monforte e voglio andare in Francesco Sforza non mi conviene, vado a piedi, ma se io abito in via Pagliano, piazzale Brescia all'interno e voglio andare fino a viale Romagna che rimane all'interno della cinta filoviaria, perfetto, ci vado avanti e indietro quattro volte. E questo, attenzione, perché a meno di non tenere un doppio confine, area C dove è già adesso, più area C plus che sia ancora più larga, dopodiché però...
Ci sono state pensate tante cose, tra cui i quartieri, le varie zone.
La ringrazio.
Si è pensato anche farlo
allora,
a fette.
Ci sono, sì, per cui,
no, è vero, per cui se io passo dalla zona A alla zona B pago, ma cioè, è in preventivo di... C'è una delle ipotesi era di pagare per zone. Una delle ipotesi è pagare per
sì.
zone.
Ah, ecco.
Ma non ce la fai. Tu pensa a fare il giro?
Posso? Niente, io sono nato a Milano, vivo a Milano da 40 anni. Adesso, nell'ultimo periodo, vivo anche in un'altra città europea. Ho potuto vedere come funziona il traffico a Berlino. E a parte che non è comparabile a Milano perché il centro è diverso, però se c'è una cosa che funziona, ho notato, a parte l'atteggiamento in generale nel traffico, è la segnaletica orizzontale. Allora mi chiedevo, i soldi dell'area C che siete riusciti, quanti spendete in cose come per esempio la segnaletica orizzontale vernice? Io non credo che costi chissà quanto, eppure a Milano la segnaletica orizzontale in certi punti, quando c'è, è sbagliatissima. Sì, poi capisco che le ciclabili, sono favorevole alle ciclabili, costino eccetera, però la vernice della...
Prego, c'è un altro intervento, poi passiamo la parola al consigliere Giubellini.
Sì, io... Sono stato un po' anticipato in realtà dal signore qui davanti e non vorrei inferire sul consigliere di sinistra, che rispetto perché comunque qua in minoranza si è trovato, probabilmente sapendolo, in una platea comunque in cui si sarebbe trovato in questa situazione. Però mi ha anticipato quando ha detto quello che sto per dire io, cioè se mi si dice che si vuole disincentivare il mezzo privato perché poi al 15 di agosto la giunta comunale fa l'aumento del 20-30% delle tariffe dell'ATM, dell'abbonamento urbano, per gli anziani è passato da 16 a 30 euro. Cioè, poi come facciamo noi cittadini a credere a, diciamo, voi politici, no? Faccio un po' di populismo, no? Come facciamo noi popolo a credere a voi casta quando poi ci dite che non volete fare cassa, come facciamo? Cioè, no, perché poi alla fine non credo che poi dopo tutto ci sia grande differenza spesso in Italia tra destra e sinistra, lo vediamo perché poi se la tassazione, il governo di Roma la mette, il governo non so, regionale forse no, il comune la mette, alla fine uno si chiede, ma poi certo voi a sinistra non siete inferiori, non siete secondi a nessuno, quando si tratta di mettere tasse proprio premio Nobel direi, non ve lo toglie nessuno, l'ambrogino d'oro sulla tassazione. No, in questo sono intellettualmente onesti e coerenti, no? Loro, come anche lei, che ha avuto il coraggio e l'onestà comunque di venire qua a esporre le sue tesi, era solo questo, una domanda non tecnica e polemica, ecco, solo questo.
Prego, qui c'è un'altra domanda.
Allora, mi dispiace un po', colgo lo spunto dall'ultimo intervento che parla di Giubellini come esponente dell'altra parte, perché l'inizio di questo incontro era stato diciamo ispirato dal fatto che attraverso il web si era cominciato a fare un lavoro che spostasse l'attenzione da un dibattito ideologico ad un dibattito un po' razionale basato su dei dati di fatto. Il presidente aveva parlato di serenità. nel dialogo che, di cui c'è bisogno. Io aggiungerei però che al oltre che alla serenità c'è bisogno anche poi di quagliare, no? Cioè di riuscire alla fine a arrivare a dei risultati, perché altrimenti si perde anche il tempo a farlo. Allora io volevo riprendere questo aspetto, che secondo me è uno, è già stato notato poco fa, degli elementi davvero importanti del lavoro che hanno fatto e che oggi viene presentato, e cioè di provare a discutere di temi anche spinosi, però non a partire dalle ideologie, ma a partire dai dati di fatto e a partire da un metodo scientifico. Per cui, se poi gli autori mi permettono una sola osservazione di merito su quello che hanno fatto, sulle altre ovviamente bisognerebbe andare a guardare, ma che rispetto al fatto che siano più importanti i picchi o le medie per la salute, secondo me, a me piacerebbe sentire il parere di un medico, perché io non ho nessun elemento per sapere se è più importante, se fa più, fatto più effetto 5 picchi o una media. Non lo so, forse non lo sapete neanche voi. Chiamiamo un medico, cioè, perché quello che mi sembra davvero rilevante, lo voglio sottolineare, è la questione di metodo. Dobbiamo, credo che di questo paese abbia bisogno, smetterla di parlare di ideologie e cominciare ad usare un po' di metodo. Scusate, tiro l'acqua al mio mulino, perché insegno anch'io, insieme sono collega di Andrea a informatica, però c'è bisogno un pochino più di scienza e un po' meno di ideologia. E quindi a questo proposito mi piacerebbe che su uno o due provvedimenti di quelli che l'amministrazione comunale o l'amministrazione provinciale, non importa, chiunque, per esempio, si deve allargare l'area C. Beh, mi piacerebbe, per esempio, perché questo mi permetto di dire, penso che sia stato un errore di metodo, di nuovo, dell'amministrazione, che con i cittadini, con tutti noi, ha discusso dopo che ha preso un certo provvedimento. Perché non proviamo, in qualche caso, con grande attenzione, a provare a fare un po' di dibattito prima? Mi permetto di dire che io e Andrea Trentini cerchiamo di creare e di studiare le condizioni perché quel web che ha attivato queste cose diventi una piattaforma non di risse, ma di confronto razionale, corretto, responsabile, basato su dati scientifici. C'è un'università che sta provando a farlo, tiro acqua al nostro mulino, ma perché penso che sarebbe davvero un passo avanti di non pensare che il dialogo avvenga magari su una pagina Facebook dell'area C. E scusatemi, ma è stato veramente inappropriato il modo di concepire la rete per gestire questo provvedimento. Quest'unica cosa sul merito dell'area C non potevo non dirla.
La ringrazio. Lei ha citato un aspetto di cui in realtà mi occupo io, che è appunto cercare di far concordare l'aspetto ideologico. Adesso è un'espressione un po' impropria, nel senso che non c'è nulla di male in realtà nell'avere una passione ideologica, come non c'è nulla di male ovviamente ad osservare la realtà attraverso un meccanismo laico. L'errore che ho notato, io mi occupo di comunicazione e quindi i piani di linguaggio per me sono la parte che mi affascinano, è proprio la difficoltà a riuscire ad ammettere in quale piano di linguaggio ci stiamo trovando. Quindi io non contesto un approccio ideologico ovviamente alla gestione della cosa pubblica, non deve diventare un motivo per annullare la ragione. Quindi esiste una fase in cui la passione ideologica è sana, quando diventa patologica tende a diventare a sopprimere quello che è l'aspetto razionale, la capacità di ragionare, degli aspetti logici. Quello che mi ha affascinato, io ad esempio ho recuperato l'eredità del sito del comune di Area C. Il comune due anni fa ha aperto la pagina Facebook di Area C, in cui c'è stata un'esplosione, una fiammata di interesse all'inizio. Dopodiché, pian piano, nel corso del tempo, è sempre stato meno seguito dalla moderazione, finché poi noi, diciamo, membri storici, che siamo da due anni e che saltuariamente ci troviamo in questa pagina, il Comune un giovedì ha deciso, mette fuori l'annuncio, da lunedì questa pagina scomparirà. Ci siamo affrettati, la recupero io, l'ho presa in mano, e ho raccolto 300 utenti attivi, perché ce n'erano 3.000 iscritti, ma gli attivi erano molto meno, e ho raccolto questa eredità. Faccio la premessa che io, molto cortesemente, dopo 2 settimane di presenza in quel sito, sono stato immediatamente bannato perché ho osato parlare di FAP, sul fatto che, ad esempio, in Germania, guarda caso, una macchina di 5 anni, 7 anni, Euro 3, può essere trasformata in Euro 4 con un'installazione di 600 euro di un catalizzatore retrofit installato successivamente. In Germania lo fanno da 5-6 anni. In Italia questa legge è depositata in Parlamento da 8 anni, è stata approvata per gli auto triticolati, non è stata approvata per le automobili. Io ho dovuto cambiare un'auto in ottime condizioni di 70.000 km di 7 anni, con 800 euro avrei potuto continuare a viaggiare. Non esiste, in Italia non si può, devo cambiarla a tutti i costi, era quello che avevamo accennato. Perché questo? Non si sa, non costerebbe nulla, un costo a famiglia enorme che viene sopportato dalla comunità quando potrebbe assolutamente non esistere. Io sono stato immediatamente bannato perché ho osato chiedere come mai questa legge qui in Italia non viene applicata. Purtroppo, lo ammetto, ho dovuto utilizzare l'account di mia moglie per partecipare a questo sito e l'ho ricostruito. Attualmente ce l'abbiamo in mano io e altre 2 persone per cercare di mantenere una certa equità. Quello che voglio dire è che questa esperienza per me è stata molto importante perché io ho il polso di come la popolazione, sia da tutti gli orientamenti, quindi pro, neutrali e contro, come reagiscono. Ovviamente sono dei campioni, siamo solo in 300, però le reazioni sono spesso violente. Quindi la mia conclusione è che non condanno assolutamente l'approccio ideologico. Voglio che però si abbia il coraggio di dire che quando sto parlando su questo piano di dialogo si abbia il coraggio di dire che sto facendo questo. Io sto parlando da un mio profilo sociale da cui mi aspetto dalla società una cosa rispetto ad un'altra e sono disposto a fare delle rinunce per attuare questo passaggio. I signori Trentini ed Engelmann hanno scelto di analizzare su un altro piano di dialogo, che è quello laico. Far dialogare questi due mondi, vi assicuro che è estremamente difficile. È estremamente difficile perché quando uno cita un dato, la controparte, qui io sto parlando di come la collettività reagisce percepisce le scelte dell'amministrazione. Perché è ideologico, ma non lo si ammette. Non lo si ammette. Quindi quando il signor Gibellini diceva sì, a me interessa l'aspetto politico così, ma in realtà se chiedete al cittadino della strada che cosa vuol dire C di area C, nessuno sa dirti che significa congestion charge. Tutti dicono lo fanno per il nostro bene e della nostra salute. Quindi è vero che C sta per area di congestione, ma quello che viene trasmesso attraverso i media e la politica non si oppone, va bene, lasciamo però che i cittadini, io lo scrivo sul sito che è per la congestione, ma intanto la popolazione mi vota, mi dà un consenso elettorale perché mi sta bene che si racconti che in realtà è per la salute. Io su 100 persone che ho intervistato, 8 mi hanno detto sapevano che cosa significasse C di area C. Quindi la realtà è una cosa, la percezione è un'altra. Quindi passiamo pure la parola al consigliere Gibellini. O ci sono altre domande? Vai.
C'è anche il mito che a Milano si viene di macchina, ma le macchine.
Ho capito. Ma io adesso lo chiamo.
No, però sono diminuite, scusate, voglio dire questo, meno rispetto alle auto fuori da Milano. Cioè, se uno guarda le statistiche. Sì, è così. Se uno guarda le statistiche delle autostrade, c'è stata una diminuzione del traffico sulle autostrade del 14%. Allora, quando si diceva che a Milano il traffico è diminuito del 7% grazie a area C, io non ci credo. È un effetto di una difficoltà economica, di una crisi economica. Penso che questo, per la verità dei numeri, vada sottolineato.
C'è anche una forte confusione e una forte speculazione sul concetto di auto pro capite e chilometro dell'auto. Ad esempio in Europa l'Italia tende ad avere un 20% in più di automobili pro capite rispetto ad altri paesi più virtuosi. Però nessuno dice che i chilometri percorsi da quell'auto sono inferiori in Italia rispetto all'estero. E qui ritorniamo al concetto di possesso e circolazione. Quindi in Italia ci sono più macchine, ma le usiamo meno.
Ma chi lo dice che lo usiamo meno? Nessuno. Perché? Perché nessuno proseguirebbe verso un consenso elettorale vantaggioso. Purtroppo non si, queste cose non, si, ci sono ma non si possono dire. E la mia parte è proprio sul fatto che qui stiamo dialogando di argomenti interessanti, il popolo non avrebbe gli strumenti per riuscire a capire di cosa stiamo parlando, e tendenzialmente le amministrazioni destra, sinistra, ho detto, non ha importanza, tendono a omettere alcune sottolineature, cioè lasciamo pure che i media, l'altro giorno anche su Repubblica, ma sul Corriere, ok, c'erano degli articoli drammatici in cui stiamo soffocando, ma nessuno dice no, non è vero, i dati sono un altro, lasciamo che lo dicano. Prego.
Io vorrei...
Scusa una cosa, no, le do subito la parola, ci mancherebbe. Quanti altri desiderano intervenire? Lei... Altri? Il signore là in fondo e la signora, mi pare.
Come lui deve andare?
Io purtroppo devo trovare il consiglio un attimino a vedere come funziona.
Ma penso che sia molto veloci, sbaglio?
Spero di no. Sì. Io vorrei soltanto sottolineare un paio d'argomenti che non sono stati toccati, cioè due parole che non ho sentito pronunciare. Una di queste parole si chiama concorrenza, vale a dire concorrenza tra sistemi di trasporto. Giustamente... il sistema di trasporto privato, individuale, deve entrare in concorrenza col sistema di trasporto pubblico. Se questa concorrenza è a favore su determinate tratte del sistema di trasporto pubblico, io, cittadino, seguo le indicazioni della concorrenza, uso il trasporto pubblico. Ed è quello che normalmente, come cittadino, io personalmente faccio su tutte le tratte che sono servite da linee metropolitane, da linee veloci e quant'altro. Io rinuncio, non ho nessun motivo di usare il mio automezzo privato. Ma se devo andare da un punto all'altro della città e cambiare tre o quattro mezzi, è chiaro che la velocità di trasporto, al di là dei costi, è tale da scoraggiare l'uso dei mezzi pubblici. L'altra parola che non ho sentito pronunciare è velocità di trasporto. Vale a dire, se è vero che area C è fatta essenzialmente per un problema di congestion, e questa congestion peraltro esiste in tutto il resto della città, il nostro problema fondamentalmente non è di quante macchine circolano, ma di a che velocità riescono a muoversi. Tra l'altro, questo vale anche per i mezzi pubblici. I mezzi pubblici si muovono lentamente quando sono mezzi di superficie, perché le condizioni del trasporto di superficie globalmente, per come è costruita la città e per come è gestita, diciamo, sono lenti. Tra l'altro, io so che era in corso, perché mi è stato confermato proprio dal sito, forse un anno fa o due anni fa, dal sito di Area C a cui io partecipavo, mi era stato confermato che era in corso una sperimentazione riguardo ad un sistema che a me era venuto in mente così come idea, e che era quello della sincronizzazione dei semafori sulla circonvallazione esterna al passaggio, all'avvicinarsi della linea 90-91, cioè degli autobus, in modo da fare in modo che i semafori commutassero quando arriva il mezzo pubblico. È chiaro che se io avessi una linea 90-91 che sulla circonvallazione viaggia, tra virgolette, come una scheggia, no? Nel senso che non si deve fermare ai semafori, ma soltanto alle fermate, è chiaro che io, anche su un percorso lungo, posso decidere a mio vantaggio di abbandonare il mezzo privato per quel percorso, perché ne traggo un vantaggio buon economico, ma soprattutto di velocità di trasporto. Quello che non è mai stato fatto in 50 anni della mia vita di milanese, io ne ho 66, ma diciamo che non circolavo quando avevo 5 anni di vita, ho cominciato a circolare in automobile a 19 anni, io ho sempre visto a Milano una politica di tutte le amministrazioni che si sono succedute orientata a scoraggiare il traffico privato, e questo è stato fatto costantemente nel tempo, cercando di impedire il movimento veicolare privato, con risultato di aumentare la congestion, di diminuire la velocità di circolazione, a scapito di quella qualità della vita che invece è l'obiettivo condivisibile che lei Gibellini giustamente citava all'inizio. Il nostro obiettivo come persone che vivono a Milano è quello di fare in modo che il traffico privato non vada a detrimento della nostra qualità della vita. Ma è anche vero che se il traffico privato fosse, per ipotesi astratta, proibito, azzerato, questo non sarebbe un aumento della qualità della vita. Se io
debbo, come dire, sono impedito in qualsiasi circolazione che non sia su mezzi pubblici, anche se devo portare qualche cosa di pesante con me o devo accompagnare mia madre che ha 92 anni e disabile e devo ricorrere, non so, a un'ambulanza per portare mia madre da un medico, sarebbe assurdo. Quindi c'è evidentemente un break-even point tra quella che è la diminuzione, giustamente da perseguire, del traffico cittadino, ma intesa in termini di tempo di transito, cioè il tempo di transito deve essere più veloce. Io ricordo ancora tantissimi anni fa Bruxelles è una città che assomiglia a Milano per certi aspetti perché è rotonda, no? Ha una circonvallazione, è un po' fatta come Milano. Bene, sulla circonvallazione di Bruxelles si percorreva, non ci vado più da anni, si percorreva tutta Bruxelles in un quarto d'ora, in 20 minuti di macchina, un quarto d'ora. Ma perché? Perché non esistevano semafori, gli incroci erano tutti quanti a gallerie sotterranee, andavi sotto, risalivi, in un quarto d'ora ti giravi tutta quanta la città. Capite che questi sono gli interventi che i milanesi si aspettano in chiave di viabilità, aumentare la velocità di trasporto, il che implica anche ridurre poi il traffico privato, perché se la velocità di trasporto pubblico aumenta io non uso più la mia automobile, ma l'automobile ce la vorrò sempre, perché per andare a Torino o in montagna o al mare o da un'altra parte la mia automobile privata dovrò pure averla.
Mi perdoni, molto interessante il suo ragionamento, volevo soltanto fare una parentesi. Attualmente la politica dell'amministrazione intende l'aumento di velocità come un attrattore di traffico, quindi lo scopo è disincentivare la velocità. Questo, attualmente, quindi quando lei dice dovrebbe essere, in realtà dal punto di vista di una parte dell'amministrazione pubblica, in realtà peggiora la qualità della vita dal loro punto di vista. Certo, adesso si portano le zone 30 con i rallentatori.
Scusate, ma dobbiamo accelerare, perdonate, se no vi tengo tutti qui, facciamo pulizie, chiudiamo le luci, riscaldamento. Scusate, ma ci sono anche fatti di personale. Per cui ci sono ancora due interventi. So che il consigliere Gibellini deve andare via rapidamente. Pregherei degli interventi, se possibile, molto contenuti nel tempo. Grazie.
Allora, io mi sono ripetutamente occupato del tema dell'efficienza energetica del parco immobile di Milano. Non tanto sul piano anche dell'inquinamento, ma l'inquinamento è un byproduct di uno stato pietoso, tecnico, da colabrodi di quasi un milione di condomini della conurbazione. E lo sappiamo benissimo. Sono stati costruiti negli anni 50, 60, 70 con dei criteri che allora erano risparmio energetico, non si pensava nemmeno ci fosse. Poi abbiamo lavorato con questo in un gruppo di lavoro dei comitati, prima per Pisapia, poi per Milano, arrivando alla stima di un risparmio potenziale a lungo termine di 1 miliardo di euro per quanto riguarda Milano, la Milano allargata, ma è un dato soltanto indicativo ovviamente. E poi ci siamo cominciati a interessare con l'AMAT delle possibilità di avere delle ESCO più moderne della dove ci è stato detto che una quota parte significativa di edifici della pubblica amministrazione a Milano sarebbe passata in conto energia, conto di servizio di energia, cioè fondamentalmente viene gestita con anche dei importanti rifacimenti di cappottamento, facciate e così via, risparmio energetico reale. Poi Maran ha tentato di avviare un tavolo con vari soggetti finanziari, industriali, eccetera, su questo tema. Allora, tutta questa roba è stato un fallimento totale. Perché? Perché con la crisi economica e le banche messe nel modo in cui sappiamo, non si è riusciti a far partire un vero ciclo di ripresa economica, di edilizia corretta, di guadagno per i cittadini, cioè per gli condomini, quindi non queste rottamazioni di cui abbiamo parlato, che sono veramente gridano vendetta al cielo, perché io voglio rottamare la mia casa, cioè voglio migliorarla e ci voglio guadagnare pure, non questa roba che impone un'altra tassa. Questa è, allora, abbiamo tentato, la pubblica amministrazione in Lombardia ha fatto fallimento totale, fino adesso. Perché? Colpa sua? No, non del tutto. Direi per il 60% perché c'è una situazione di blocco da parte degli istituti bancari. E c'è anche un'immaturità del comparto dell'ESCO. Finché non si attacca questo fronte, seriamente, si riesce a vincere e a sfondare su questo fronte, per esempio con l'AMAT, in cui qualcuno se n'è dovuto andare perché non riusciva a risolvere la questione, non ci sarà un reale passo avanti sul fronte dell'inquinamento a Milano. Abbiamo
La ringrazio, perdonate, abbiamo proprio i tempi strettissimi.
No, i tempi stretti, però volevo darle una risposta, ma in un minuto. Come amministrazione della provincia di Milano, noi abbiamo 180 scuole, altri edifici, eccetera. Noi stiamo cercando da 2 anni di arrivare a questo. Prima pensavamo di fare una ESCO, poi sapete che le province non hanno più neanche diritto a fiatare, quindi ci è stato impedito. Abbiamo predisposto un bando, ricorso degli attuali gestori ancorché prorogati di 3 anni rispetto alla scadenza. Il TAR ci manda all'authority per i contratti, vi sono delle forme che sono inusitate in Italia, forme giuridiche viceversa sono comuni in tanti paesi europei. Oggi stiamo predisponendo il bando, abbiamo ricevuto una proposta in base alla Merloni Ter, la mettiamo a bando, avendone dichiarato la pubblica utilità, immediatamente ne arriva un'altra. Cioè, credetemi, io lavoro da 48 anni, no? Ne ho 66, per cui siamo là, e ho sempre lavorato nel privato. Vi è una difficoltà enorme nel sistema pubblico perché la qualità della legislazione, tanto più degli ultimi anni, è drammatica. Ogni mese una norma nuova, contraddittoria rispetto a quella del mese prima, una impossibilità a arrivare a dei risultati che siano normali in qualunque altro paese. Purtroppo questo, voglio dire, lo dico da cittadino, no? È qualcosa che rende veramente difficile. Guardate, oggi fare pubblica amministrazione, io pensavo che fosse un atto di eroismo, a me sembra diventato un atto di masochismo, perché vi è una, ma lo dico da cittadino proprio, vi è una difficoltà terribile a riuscire a mettere insieme norme che sono troppe, sovrapposte, contraddittorie, con delle consuetudini anche di impedire quello che è un raggiungimento del bene comune, che dovrebbe invece essere qualcosa di prezioso per tutti, e laddove poi i tempi della giustizia, e non sto parlando di giustizia penale, sto parlando della giustizia civile e amministrativa, non sono comparabili rispetto a quelli degli altri paesi, sono 3 volte più lunghi rispetto agli altri paesi. Scusate, ma siccome ha toccato il signore il tema della ESCO e soprattutto dell'efficientamento energetico, perché poi questo è il discorso vero, se fai un cappotto hai bisogno di riscaldare meno perché disperdi meno, eccetera, eccetera. C'è ancora la signora, poi dopo ringraziamo tutti.
Volevo soltanto fare una domanda sulle basi scientifiche di questo studio, perché insomma andate un po' a controtendenza rispetto a quello che viene affermato dai diversi studi scientifici. E gli ultimi sono appunto anche quello dell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che mette per la prima volta in collegamento l'inquinamento come cancerogeno per il tumore al polmone, e tutti i vari studi sull'inquinamento nelle città, nelle grandi città, con appunto le patologie oncologiche. No, però voi dicevate che l'area di Milano tutto sommato non è così malvagia, che... L'ultimo studio credo che sia lo stesso, dice un aumento di 7 per 1000 morti, ammesso che sia... Anche, sì. 7 per 1000 morti ogni 10 microgrammi, di quel 7 per 1000 delle polveri, 10 microgrammi di questo tipo, 8, 9, 10% del traffico privato, quindi quel 7 per 1000 è il 10% del traffico privato. Ma io non volevo contestare, non volevo entrare nel merito, volevo entrare volevo contestare un po' la metodologia scientifica di questo studio, nel senso, il vostro studio è in controtendenza rispetto agli altri studi, anche quelli che avete elencato, anche sul numero dei decessi, insomma, c'è questa contraddizione. La mia domanda è...
Le statistiche sui morti e i metodi statistici comunque sono molto
ma anche sulla qualità dell'aria che c'è a Milano e in Lombardia, quello anche vorrei contestare.
Quelli sono dati oggettivi, quelli sono, ecco, dati oggettivi.
Questi sono dati ARPA, sono di
ma no, ci sono anche degli studi che analizzano le singole città, le grandi città.
Sono i dati ARPA. Lei ARPA prende i dati ARPA, del comune. Scarica,
allora, prima lei però contestava i dati ARPA e i dati AMAT perché secondo lei non sono attendibili.
No, no, no,
io invece io parlo.
Signori, che ha sbagliato, i dati AMAT non è che non sono giusti, è che li hanno presentati in modo sul corretto. Perché loro, quando c'erano le colonne, quando era nel periodo che non c'era riscaldamento, hanno detto che dentro l'area C c'era il 25% in meno di black carbon, che è vero. Però poi hanno detto, quando c'erano i riscaldamenti, non hanno detto che era la stessa quantità, hanno detto sempre in percentuale, e uno dice, boh, cosa vuol dire? Invece la roba che dovevano dire era, la differenza è minima, quasi non commisurabile, e la differenza grossa è fra prima e dopo l'accensione dei riscaldamenti.
Però
gli stessi numeri può presentare in un modo diverso, capisce? La sala barzelletta di Khrushchev e di Kennedy che vanno a fare la corsa, Kennedy arriva prima e Khrushchev secondo, però sulla Pravda c'è scritto... Kennedy per ultimo e Khrushchev secondo.
Però se dicono così allora potreste essere voi l'altra Pravda che ci presentate i dati in un modo o in un altro.
No, infatti noi quindi... offriamo
ma la cosa allora... si risolve semplicemente, posso finire così arrivo anche alla mia domanda. La questione si risolve semplicemente sottoponendo gli studi alla comunità scientifica e questa cosa si fa attraverso la pubblicazione sulle riviste scientifiche.
Certo.
Che è il massimo rigore scientifico che si può avere, per cui se questi la cosa che io volevo non lo so se lei adesso
purtroppo c'è
ma è così
c'è un problema epistemologico
dal punto di vista scientifico l'unica autorità la danno le riviste scientifiche
sì a parte che è in discussione questo impianto
così
posso parlare un secondo
ma volevo arrivare alla mia domanda così rispondermi. Quindi la mia domanda è, voi avete sottoposto questo studio a qualche rivista scientifica?
Allora, il problema è questo, che non pubblicheranno mai uno studio che contesta un altro studio.
Più di uno studio però.
Sì, non importa.
Contesta solo uno studio.
Se lei guarda, senta, siamo ricercatori all'università, purtroppo è il publish or perish, ce l'abbiamo anche noi. Allora, uno studio... che contesta un altro studio e viene pubblicato rarissimamente.
Non è vero.
Allora proverò a pubblicarlo, va bene. Era una delle cose che mi ripromettevo di fare.
Era la cosa che io volevo capire perché. No, le dico di più, scusi. No, scusi, ma allora...
No, io vorrei rispondere però. Non è che...
probabilità, attenzione, perché probabilità non significa che io correlo certamente una causa a un effetto. La probabilità di patologie e morti da
inquinamento
è pari al
2-3%. Ci sentiamo male.
Sì. Mentre invece... Grazie.
Ma lei cita altri studi, io le cito altri, io le cito l'ultimo che è dell'Istituto dei Tumori di Milano che dice esattamente collega l'inquinamento al tumore al polmone. In più, direttamente,
la misura.
Vado a vederlo.
Secondo Veronesi che...
Io adesso no. Ecco, lei mi ha citato Veronesi, io le cito l'Istituto dei Tumori di Milano. Ma il mio problema non è, cioè la mia domanda non riguarda il merito dello studio, io ho chiesto soltanto per entrare nel confronto scientifico, quindi tra i diversi studi, sarebbe diciamo sullo stesso livello se venisse pubblicato su una rivista scientifica.
Io scusate, le chiedo perdono. Diamo il fischio di termine del primo tempo. ci rivediamo, riprendiamo una discussione di questo tipo, arricchiamo anche di competenze diverse quello che può essere un tavolo, no? Però purtroppo devo chiedervi di interrompere.
Abbiamo solo promesso a Gibellini di concludere.
Se ci rivedremo, espungiamo dalla nostra conversazione il termine ideologia, perché oggi qualsiasi opinione diversa dalla mia è ideologia, è una clava. Io ho le mie idee, basta, ci confrontiamo sulle idee, perché se usiamo l'accusa di ideologia, a me mi viene voglia di dire che anche la scienza molto spesso è una clava utilizzata per o contro. Con gli stessi numeri stiamo dicendo il pro e il contro. Insomma, troppo spesso. Allora, proviamo a fare un ragionamento sensato sulla mobilità. Faccio un esempio, che così approfitto del Presidente, che mi capita mai. Perché sullo stesso tema dell'inquinamento noi ci troviamo ad avere dei dati incontrovertibili che ci dicono che i reati, per esempio, adesso faccio l'esempio, diminuiscono, ma la percezione collettiva è quella di una sensazione di insicurezza. Io come politica devo tenere in considerazione dei dati, ma devo lavorare sulla percezione dei cittadini e su quello che i cittadini hanno come bisogno primario. E se è contro i numeri, io non c'è niente da fare, devo confrontarmi con quello che i cittadini pensano.
Però potrebbe essere un indice di dover educare i cittadini a una maggior consapevolezza.
Assolutamente, assolutamente. Vabbè, poi chi aveva fatto le domande non c'era, c'avevo due risposte puntuali.
Ok, scusatemi, ma qua proprio chiudono la struttura. Quello che è emerso, che è molto interessante, il dibattito c'è, quindi io mi auguro in qualche modo di riaprirlo nuovamente. E vi invito a, se volete avere una raccolta delle idee di cui abbiamo discusso oggi, il libro è scaricabile gratuitamente al sito www.arcipelago.it, e se volete partecipare alle discussioni sul sito areac, tra parentesi ex ufficiale, perché il comune l'ha tolto. Grazie mille della partecipazione.